bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
No, vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma perché?
Perché no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma perché?
Buongiorno a tutti e a tutte, oggi domenica 2 dicembre 2018, Radio Onda Rossa, vengo anch'io. Oggi continuiamo un tema che abbiamo affrontato nelle sue differenti sfaccettature anche nelle scorse settimane, ossia della approssimazione politica alla fase del capitale, cioè quella dispotica che ha tante declinazioni. Quella che più conosciamo noi e che contro cui combattiamo quotidianamente è quella rappresentata e incarnata dal governo giallo-verde di Salvini, Di Maio e compagni. Però abbiamo detto tante volte, abbiamo condiviso anche con molti ascoltatori che appunto ci hanno dato degli elementi molto utili per andare avanti in questa direzione, che appunto questa tendenza, originatasi probabilmente già con l'elezione di Trump di almeno un paio di anni fa, ha avuto appunto degli adattamenti nei diversi paesi. Abbiamo parlato di Ungheria, ovviamente parliamo regolarmente di quello che accade in Turchia, per cui questa fase dispotica sta prendendo sempre forme nuove e purtroppo talvolta dilaganti, così come è successo in Brasile, no? Abbiamo parlato di Bolsonaro, dell'elezione, anche abbiamo avuto dei contatti con compagni che appunto si trovavano in loco tra il primo e il secondo turno, purtroppo prevedendo quello che inevitabilmente è successo, ossia l'affermazione significativa di Bolsonaro, che è un personaggio che incarna anche in questo caso una destra dispotico fascista, la definirei così. E in quel caso, in entrambi i contatti che abbiamo avuto recentemente durante le tornate elettorali brasiliane, che poi rappresentano in qualche maniera l'America Latina, abbiamo sentito il compagno Osvaldo Coggiola, che insegna all'Università di San Paolo, argentino, insomma è latinoamericano in generale, insomma lui ha fatto parte dei gruppi guerriglieri durante la dittatura argentina, ora insegna appunto storia all'Università di San Paolo in Brasile, e che abbiamo per la prima volta qui nei nostri studi direttamente in diretta, è venuto in Italia e quindi, come avevamo promesso all'ascoltatrice e agli ascoltatori, ce l'abbiamo qui e oggi cercheremo di bombardarlo di domande e di questioni, e per questo invitiamo anche gli ascoltatori a fare altrettanto. Prima però di andare avanti e di intervenire sulle questioni, i numeri che sono la cosa che tiene in vita questa radio, perché noi ovviamente siamo sempre molto contenti di essere, ma se le strutture ci abbandonano è difficile andare avanti, è una voce che si regge solamente sui nostri finanziamenti, sulle nostre sottoscrizioni volontarie di chi fa radio e di chi ci ascolta. I numeri per sottoscrivere: conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma. Oppure ci si può sottoscrivere anche andando su internet, cioè utilizzando il nostro sito www.ondarossa.info. C'è una sezione specifica in cui, con le consuete metodologie con cui si versano i soldi sui siti internet, ci potete dare una mano, e ci serve sempre di più, ovviamente, come potete immaginare. Non da ultimo il telefono, perché abbiamo chiesto appunto di intervenire e di stimolare il dibattito. Per noi questa è un'assemblea in cui noi siamo qui ai microfoni, ma ovviamente coinvolgiamo tutte le nostre ascoltatrici e tutti i nostri ascoltatori. Il telefono è sempre lo stesso, ma lo ridò perché sappiamo che c'è sempre gente nuova all'ascolto: 06 49 17 50. Quando volete ci chiamate e cerchiamo appunto di incastrarvi nella discussione. Riprendo il bandolo della matassa, questione dispotica e analogie tra l'Italia e il Bolsonaro, perché la situazione del Brasile ci interessa così da vicino. L'abbiamo detto tante volte e lo vediamo ancor più oggi, perché è la prima domenica, la prima trasmissione che facciamo dopo l'approvazione del decreto sicurezza, e già immediatamente abbiamo visto dei risultati abbastanza significativi che adesso Ettore descriverà nel dettaglio.
Nel dettaglio, in particolare, per dire che il clima che si respira, cioè non è che è tanto diverso dal Brasile, anche lì il Brasile viene dopo un'esperienza di governo di, diciamo, di area di sinistra, questa sinistra che poi magari si è distratta non intercettando i malumori che venivano dal basso, la destra ne ha approfittato, si è infilata dentro queste contraddizioni e poi i risultati sono questi. È l'esempio che sta avvenendo pure in Francia. In Francia ci sono delle sommosse, no? La destra subito ne approfitta per intrufolasse, così la sinistra un po' disattenta. In Italia Salvini è venuto perché la sinistra si è distratta dai problematiche sociali, e poi ci troviamo un Salvini che sta producendo veramente delle cose pesantissime, non ultima ma e nemmeno non meno importante, un nostro compagno che conosciamo benissimo, molto attivo e militante, un profugo politico, proviene dallo Yemen, si era andato a vedere il concerto di Bennato. Questo stava là, che ne sapeva lui, no? Da solo, aveva pagato un biglietto di 50 euro, mica bau bau micio micio, 50 euro. All'improvviso si trova in disagio totale perché 3-4 file davanti a lui si trova Salvini, un compagno che è abbastanza
sanguigno,
nel senso che quello che dice lui al paese suo ha rischiato la vita, nel senso che se ci dovesse tornare è condannato a morte, insomma un compagno, e si trova Salvini lì davanti. Salvini gliel'ha detta tutta, accusandolo di essere uno che sta rovinando un paese che è libero, democratico, con una costituzione che dà il diritto anche alla contestazione, ha esercitato questo diritto, è stato preso, strattonato pesantemente, minacciandolo pesantemente, e l'hanno trattenuto per tutta la notte e poi l'hanno liberato con una denuncia di oltraggio e di resistenza, accusandogli di essere in possesso di un coltellino con una lama di 1,5 cm. Cioè immaginate, lui fa il pittore, questo coltellino serve per preparare i colori, sta roba così, è un attrezzo di lavoro, diciamo, no? Ecco. E per dite, il clima è questo, e questo è stato denunciato, adesso deve rispondere di queste accuse. E in questura gli dicevano: ma se lo farevi, queste cose le faceva al paese tuo, che ti succedeva? Al paese mio mi avrebbero sparato a vista. Dice: io sono rifugiato in Italia proprio perché è un paese illiberale, antidemocratico, che c'è una dittatura. Questo è un paese libero, che non c'è una dittatura, questo è consentito e non mi sento di aver fatto nessun reato. Inutile che mi paragoni se lo faceva al paese mio. Io sto fuori dal paese mio perché se c'era libertà al paese mio, io restavo al paese mio. Per farti capire, e allora oggi questo ci troviamo. Bolsonaro in Argentina,
in Brasile,
si sta preparando a fa questo, forse pure di più, perché è più crudulento, è più volgare. Cioè, voglio dire, per essere più volgare i Salvini ce ne vuole, insomma. Però Bolsonaro lo supera perché in maniera diretta è contro le donne, è anti. Lui, per lui c'è solo la razza pura, insomma. Bianca, voglio dire, per chiedere al Brasile di essere di razza bianca, insomma, ce ne vuole troppo, anche perché i neri sono moltissimi, anche perché la schiavitù l'hanno abolito nel 1920, mi sembra,
1889.
89, ancora l'altro giorno.
No, 1800.
Insomma, voglio dire, noi ci rendiamo conto dove ci troviamo. Perciò danno la parola all'ospite, così gliel'avevamo levata pure per parecchio tempo, ci aggiorna di quello che sta avvenendo, che reazioni ci sono di massa, quali sono le conseguenze, come le stiamo subendo noi con l'arrivo del governo, che forse è una coincidenza, è giallo-verde come la bandiera brasiliana, se ci sanno pure le similitudini del governo brasiliano.
Allora io insomma non voglio fare battute troppo semplici sulla questione del giallo-verde, insomma colori che a volte assumono alcune cose, alcuni scarti umani. Per quanto riguarda invece il Brasile, io l'altra volta ti avevo fatto una domanda e che vorrei riproporti adesso, proprio perché il momento in cui ci eravamo sentiti era precedente o immediatamente successivo al secondo turno, e che in pratica riprende quello che ha detto già Ettore. Che aria si respira ora? Nel senso che il governo non è stato ancora eletto, mi sembra che la sua effettualità ce l'ha cominciata a assumere il primo gennaio, giusto? Quindi ancora stiamo parlando di un governo che non è che non governa,
non è in carica.
Non è in carica, esattamente. Per riprendere un po' il discorso già fatto tempo fa, ci ricordiamo che soprattutto tra il primo e il secondo turno ci sono stati episodi in cui diciamo è esplosa una violenza di strada non controllata a danno soprattutto degli omosessuali, no? Ce lo raccontavi tu, di donne, di persone che erano espressioni, è stata gente ammazzata semplicemente perché era contro Bolsonaro, da persone che sostenevano Bolsonaro ma non erano militanti di un partito che poi Osvaldo ci spiegherà essere di fatto inesistente. Ora qual è la situazione? In altri termini, qual è l'aria che si respira nelle strade, per esempio della città dove tu vivi, San Paolo, o nelle città che normalmente tu frequenti?
Boh, l'aria è di aspettativa, prima perché il governo è già più o meno in carico, il governo attuale è un governo finito praticamente, l'aria che si respira è cosa sarà il prossimo governo e quali saranno le misure spettacolari che devi prendere fin dal primo gennaio, perché i primi momenti saranno chiavi per il futuro. E si sa che la borghesia ha un'aspettativa di Bolsonaro attaccherà i problemi strutturali. I problemi strutturali per la borghesia sono il deficit pubblico, perché il Brasile si trova in una situazione in cui il deficit pubblico può portare a una situazione semblabile a quella dell'Argentina nel 2001, quando c'è stata una, come si dice, un calote, si dice in Brasile.
Un default.
E l'altra è la questione del deficit della previsione della previdenza sociale, cioè la prospettiva della privatizzazione del sistema pensionistico. Per il deficit pubblico si aspetta dalla parte della borghesia un'onda di privatizzazioni, che coinvolgono le ancora 480 aziende statali che esistono nel Brasile, malgrado tutta la privatizzazione che è stata fatta nel governo di centrodestra di Fernando Henrique Cardoso, quello prima del governo del PT. Rimangono ancora 480 aziende statali.
Intendi
aziende? Un sistema di banchi pubblici, cioè il Banco do Brasil e la Caixa Economica Federale, che si occupa del finanziamento delle case, e rimane ancora che lo Stato è proprietario della metà della principale azienda brasiliana, quella che ha provocato la caduta del governo di sinistra, diciamo, la Petrobras, che era l'ottava azienda al mondo, un'azienda di petrolio, di energia, e per cui è che qui che si hanno tutti i problemi, perché cosa sarà questo governo? Dall'inizio non si può dire che sia un governo fascista, sarà un che Bolsonaro sia un fascista, questo non c'è nessun dubbio.
Lo dice anche lui, no?
Bolsonaro sia un fascista, altra cosa che il governo sia fascista. Il governo sarà un governo di destra militarizzato. Il dettaglio fondamentale è che i ministeri chiavi saranno occupati da militari non in attività.
In pensione.
E il sostegno del governo sono evidentemente, da un lato, la legittimità, tra virgolette, conquistata con l'elezione, e dall'altro le forze armate. Ma le forze armate sono opposte alla privatizzazione completa della Petrobras, che è stata promessa e dopo c'è stata marcia indietro su questa questione, su altre cose anche.
Quindi diciamo, Osvaldo, ti interrompo un secondo, sì, per capire, quindi già stanno cominciando, prima, no, che il governo entri in carica, cominciano già a emergere delle potenziali contraddizioni interne, cioè un sostegno, sì, delle, sì, forze, sì, armate, per quanto appunto questi soggetti che saranno ministri nei ministeri chiave siano appunto... Sette generali, ovviamente in pensione, perché per la legge brasiliana, se non vado errato, non possono essere militari in funzione che, sì, fanno i ministri, sono tutti, quindi in qualche maniera rappresentano le forze armate, però d'altra parte le forze armate hanno preso, non diciamo le distanze perché
ma
non sarebbe corretto.
Il coordinatore
corretto.
Del governo sarà un militare che si chiama Heleno, che è stato il capo dell'esercito brasiliano nell'intervenzione militare nell'Haiti, che è stato il grande antecedente di questa situazione, la militarizzazione, cioè la militarizzazione della società brasiliana viene da lontano, viene da qualche tempo fa, sia all'interno con la militarizzazione del Rio de Janeiro per combattere il traffico di droghe,
l'operazione di pacificazione,
l'operazione cosiddetta di pacificazione, che ha portato prima alla formazione di unità speciale della polizia che si chiamavano unità di pacificazione, che era intervento nelle favelas, e dopo all'intervenzione diretta dell'esercito con un saldo di un sacco di morti, e secondo l'intervenzione all'estero delle truppe latinoamericane comandate dal Brasile, richiesta per gli Stati Uniti dopo i problemi nell'Haiti, il terremoto, ma non solo questo, ma la caduta del governo di Aristide tanti anni fa. Questa è una cosa, ma l'essenziale da capire è questo che volevo dire. Il governo Bolsonaro è il prodotto di una crisi, perché i grandi battuti delle ultime elezioni non è stata la sinistra, questo lo spiegherò se parliamo della sinistra brasiliana. I grandi vinti delle elezioni di ottobre scorso sono stati i golpisti, quello che hanno cacciato Dilma Rousseff, cioè i partiti tradizionali di centrodestra, che pensavano cacciare Dilma Rousseff, prendere immediatamente il governo attraverso il vicepresidente e vincere questa elezione. Il suo candidato principale era il governatore di San Paolo, che si chiamava Geraldo Alckmin, che ha avuto 4% dei voti nel primo turno. Sono stati vinti, disfatti, semplicemente. E all'interno di questa crisi, che si è infilato in maniera inaspettata per tutti, assolutamente per tutti, nel Brasile, perché un mese e mezzo prima dell'elezione nessuno pensava che Bolsonaro se la faceva. Aveva un sacco di voti, ma non vincerebbe qualsiasi altro candidato che si presentasse contro di lui nel secondo turno. Invece l'ha fatto, e questo si è visto già 15 giorni prima, un mese prima si vedeva già con l'annullazione della candidatura di Lula, perché sta in prigione, che Bolsonaro era al primo posto, e poco a poco si è visto che alla fine c'è stata una polarizzazione, che era anche la polarizzazione era inaspettata, perché si pensava la possibilità di forse Bolsonaro e un candidato di centrodestra al secondo turno, che quello di centrodestra vincerebbe. Invece che cosa si è prodotto? Un candidato di destra e un candidato di sinistra, che non sia veramente di sinistra. È un amico mio, che tu lo conosci, che si chiama Fernando Haddad, che è il professore con me all'Università di San Paolo, che ha avuto 45% di voti, 48 milioni di voti, che sono tanti voti, né? E ha fatto più voti che Lula, diciamo, dovuto alla crescita
demografica.
Sì, ricordiamo che sono 200 milioni di abitanti.
220 milioni di abitanti, 137 milioni di elettori, ha fatto 48 milioni, invece Bolsonaro ha fatto 58 milioni, ma il dettaglio fondamentale tra il primo e il secondo turno non è stato, da un lato, la violenza dei partigiani di Bolsonaro, che hanno portato fino all'assassinio, per esempio, di un mestre di capoeira in Bahia, una cosa che è accaduta, e altri episodi di violenza, ma dall'altro lato l'ascesa per strada soprattutto del movimento delle donne con l'hashtag Elinau contro Bolsonaro, che ha portato centinaia di migliaia di persone per strada. E come l'ho spiegato diverse volte, il dettaglio fondamentale per il secondo turno è che Bolsonaro è cresciuto rispetto al primo turno del 9%, dei 9 punti percentuali, invece Haddad è cresciuto dei 16 punti percentuali.
Ma guarda, Osvaldo, su questo ragionavamo pure con Mattias qualche settimana fa, e pure la settimana scorsa, cioè di questa volatilità, no? Anche in un recente, sì, incontro che abbiamo fatto, la volatilità, scusate, domenica mattina anche per me, per la mia lingua, dei voti. che da un giorno a un altro, da una settimana a un'altra, si spostano con una velocità a cui non eravamo più abituati, forse mai siamo stati così abituati, proprio per la mancanza, no, di una identificazione ideologica di molte parti delle cosiddette elettorato, ma soprattutto per quello che ci riguarda della classe dei lavoratori, che ormai non si identifica più, possiamo dirlo tranquillamente, con quello che naturalmente dovrebbe essere la loro parte, cioè un partiti o movimenti che si ispirano comunque al socialismo, al comunismo, o comunque partiti dei lavoratori nel caso del Brasile. La cosa che ti volevo chiedere riguarda a questo, che è abbastanza originale la tua analisi, non l'avevo mai trovata altrove, non ho letto parecchi interventi e parecchi articoli. Molti sostengono che Bolsonaro, invece, rispetto a quello che hai detto tu, si collochi in continuità con l'operazione golpista del 2016. La faccio semplice per gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari non ricordano. Nel 2016, correggimi se ho sbagliato l'anno, viene estromessa Dilma Rousseff attraverso un processo di impeachment e sostanzialmente poi viene messo al posto suo, senza che ci fossero delle basi normative giuridiche adeguate per cacciar via la presidente, viene messo Temer, che poi è stato il presidente per gli ultimi 2 anni, no? Che poi se in realtà è andato avanti, è arrivato a un certo punto che aveva un sostegno popolare più o meno limitato al 3%, riflesso poi nel dato elettorale del governatore di San Paolo, che era il suo candidato. Quindi mi sembra significativo poi sostenere, in base a quello che tu hai detto, che Bolsonaro non è esattamente in continuità con questo processo di estromissione di Dilma Rousseff e del PT dal potere politico, ma al contrario anche lui potrebbe essere visto come un outsider, no? Nel senso che la narrazione che ho trovato in alcuni articoli era: non è successo nient'altro che mettere la parola fine al processo di estromissione della sinistra dal potere politico in Brasile attraverso Bolsonaro, che non è nient'altro che una riproposizione delle tematiche di Temer, solamente in una salsa molto più diciamo dispotica e violenta.
Lui è in continuità con questo processo, è in continuità con questo processo, ma una continuità di crisi, perché il processo era concepito per portare il centrodestra al potere, per fatene un altro. Il centrodestra aveva stato spostato dal potere dal centrosinistra, perché questa era la verità, era il centrosinistra. Quelli che hanno cacciato Dilma Rousseff sono la sua base parlamentare, perché i 325, che ne so più o meno, deputati che hanno votato l'impeachment appartenevano, la stravagante maggioranza, tranne quelli del PT, tutti gli altri appartenevano alla base parlamentare, all'alleanza con cui il PT governava. Questa è una cosa.
Non a caso Temer era vicepresidente di Dilma Rousseff, non è stato uno che scendeva l'accento.
E tra l'altro si deve capire, perché non è facile capire, se la politica fosse facile sarebbe tutto assolutamente
chiaro. Non staremmo neanche noi qua, proprio.
Non staremmo qua. Che per esempio, in questo momento, qual sarà l'istrumento fondamentale di Bolsonaro per governare? La legge antiterrorista, in cui conta di mettere all'interno di questa legge i movimenti sociali più importanti, che sono il movimento di Senza Terra, il movimento di Senza Tetto e anche il movimento operaio, perché questa legge antiterrorista prevede più o meno che ogni manifestazione di massa di qualsiasi tipo sia considerata come terrorismo. Ma chi ha approvato questa legge sul terrorismo? L'ha approvata il governo di Dilma Rousseff, non neanche il governo Temer, il governo di Dilma Rousseff dopo le manifestazioni del 2013. Dunque c'è una continuità che si estende fino al governo della sinistra, non è così che se... Dunque tutto questo si deve prendere in conto. E quando io sottolineo l'elezione della sinistra come una buona elezione, quest'ultima, dopo tutto quello che è accaduto nel Brasile, la campagna contro la sinistra, eccetera, eccetera, la campagna contro i rossi del PT, che ne so, avere 45% dei voti in un elettorato di 137 milioni è molto. Ma allo stesso tempo, e ci sono quelli della sinistra, io mi oppongo a questa analisi, che dicono in realtà il voto per Bolsonaro non è un voto per il centrodestra tradizionale, è un voto di protestazione contro questo centrodestra, è un voto infine antisistema. Boh, va bene, è contro il sistema, ma contro quale sistema? Perché è un voto per l'estrema destra, non è un voto antisistema, è un voto contro il sistema del centrosinistra e quello del centrodestra, ma per l'estrema destra. Tra l'altro, evidentemente, da un lato, si sono cose più o meno evidenti per far capire fino in fondo questa cosa. Prima, non si possono avere 58 milioni di voti nel Brasile se non ha preso una parte sostanziale, io direi il 30% dell'elettorato di Lula, perché Lula aveva un mese e mezzo prima dell'elezione l'intenzione di voto del 40%, era il candidato che veniva in primo nei sondaggi elettorali. Dunque, ha preso voti della base elettorale di Lula. Secondo, il suo discorso è stato apertamente antifemminile, antiomosessuale, antineri, eccetera, eccetera. Si sa che Bolsonaro sia razzista, questo si sa. Ma questo era, no, come si dice, direbbe, di tagli che hanno rinforzato la sua base di destra. Perché? Perché nel Brasile 85% della popolazione ha una radice nera in qualsiasi maniera, dunque un sacco di mulatti, di neri hanno votato in Bolsonaro. Si sa che 30% degli omosessuali dichiarati nel Brasile hanno votato Bolsonaro, e evidentemente un sacco di donne hanno votato Bolsonaro. E Bolsonaro ha cambiato, perché c'erano dichiarazioni di Bolsonaro che erano apertamente antifemminili, non riproduco qui perché sono anche folklore, non folkloriche, sono tragiche, questo tipo di dichiarazione, ma ha avuto una piccola perché non aveva un marchettero, come si dice nel Brasile, un pubblicitario, uno non aveva, perché questo era la moda, tutti avevano il suo capo di pubblicità, e questo è stato assolutamente improvvisato, e lui non l'aveva, e sicuramente le hanno fatto un sistema di pubblicità per cui nelle ultime settimane di campagne è apparito con un discorso: io amo le donne, io amo la mia moglie, io amo, non ho nulla contro gli omosessuali, il mio migliore amico è un nero, il vicepresidente ha detto: attenzione, io ho degli amici della sinistra, ha detto così, è un generale, io ho degli amici della sinistra, cioè hanno cercato di fare un po' l'equilibrio su questa cosa, perché non si può governare il paese, il Brasile non si può governare con un discorso contro i neri, impossibile, è come governare, che ne so che cazzo, l'Italia dicendo che siamo contro i romani o una cosa del genere,
contro la pasta,
contro la pasta, no, non si può fare così.
Scusami Osvaldo, sì. Aggiungo un altro pezzetto, così andiamo avanti nel ragionamento. Accennava già Chicco prima al nostro dubbio che ci veniva anche nelle scorse settimane, ovvero quanto è profondo il radicamento di Bolsonaro e del suo movimento nel tessuto economico e politico del Brasile, ovvero avevamo un po' la sensazione che questo grande consenso elettorale ormai non solo in Brasile ma un po' dappertutto, almeno in Occidente, sia molto più appunto volatile di prima. Cioè prima c'erano grandi appartenenze, Partito Comunista, Democrazia Cristiana, almeno parlo per l'Italia, ma appartenenze simili c'erano un po' in tutto il mondo. Adesso sembra tutto che cambia molto più velocemente, cioè che il mio voto, anche in poche settimane, in pochi giorni, se vedo un paio di trasmissioni televisive in cui quello dice una cosa che mi piace, che fa la battuta giusta, allora io cambio idea e posso votare anche uno che la pensa al modo opposto in cui la pensavo io 2 settimane fa. Allora volevo capire, secondo la tua analisi, quanto il consenso a Bolsonaro è stato di questo tipo, cioè molto così, da sondaggio televisivo, vota il tuo attore preferito, vota il tuo calciatore preferito, oppure se i suoi tentacoli, suoi e del suo entourage, sono radicati in modo profondo nella società brasiliana e quindi sono ancora più pericolosi. Sappiamo che è radicato sicuramente tra i militari, però volevo sapere magari quanto è radicato nel tessuto appunto produttivo, nel mondo del lavoro, nel mondo del pubblico, in piedi del lavoro, nel settore pubblico, e quindi negli uffici, nei ministeri e tutto quanto. Cioè se ha già stabilito e ha già i suoi uomini, tanti uomini dentro i punti vitali del Brasile, oppure no, oppure se il consenso elettorale è stato un po' superficiale in questo senso.
Cercherò di fare una risposta molto curta. Bolsonaro è una scommessa simultanea dell'imperialismo americano, la borghesia brasiliana e le forze armate, condizionale, con un sostegno popolare. Ma questa scommessa condizionata di tutti questi fattori di potere è condizionata perché questi tre settori sostengono Bolsonaro per ragioni che sono contraddittorie tra di loro. Gli americani vogliono privatizzare tutto e prendere la Petrobras, e si trovano in questo in concorrenza con i cinesi, che vogliono la stessa cosa. E i cinesi non gli piace Bolsonaro, ma hanno cambiato politica. Immediatamente dopo la sua vittoria, il governo cinese ha invitato Bolsonaro a visitare la Cina. Anche se Bolsonaro ha dichiarato nella campagna elettorale che non vuole nulla con i cinesi perché sono tutti comunisti, in questi termini. E così via. Perché non aveva un'assessoria parlamentare molto buona. Dopo ha contraddetto: no, va bene, ce la faremo i cinesi, che ne so. Allora, Questo sostegno è contraddittorio e di crisi, ma ha un capitale politico molto forte. Tra l'altro ci sono gruppetti fascisti, fascisti nel senso no ideologico, perché non rivendicano il fascismo italiano o il nazismo tedesco, nessuna di queste cose, che rivendicano un'ideologia della violenza, e sono gruppetti organizzati che sono proprio l'equivalente dei squadristi fascisti che voi avete conosciuto negli anni 20, eccetera. Ma questi gruppetti finora non sono organizzati, non sono un movimento organizzato con la camicia nera, con una camicia di qualsiasi altro colore. Noi li abbiamo avuto nel Brasile negli anni 30, si chiamava integralismo, avevano una camicia verde e sono stati battuti per strada, li hanno distrotto, li hanno messo fuori della legalità, il governo dittatoriale di Vargas li ha messo fuori della legalità e sono finiti, non esistono più, anche se ci ne sono dei, come si dice, saudosistas, quelli che si ricordano questo di
nostalgici.
Va bene, allora è questo da un lato. E questo è il governo Bolsonaro. È il sostegno popolare, perché un elemento che è stato fondamentale per cui la crisi mondiale del capitalismo, della crisi mondiale economica, diciamo, è entrata come fattore decisivo della campagna elettorale, è stato il sciopero dei camion del mese di maggio. Nel sciopero del camion del mese di maggio, perché per quale motivo è stato? È stato per l'aumento, come si dice, la salita, l'aumento dei prezzi della benzina. E questi aumenti dei prezzi di tutti i carburanti, di tutti i combustibili, è dovuto al fatto che gli azionisti privati della Petrobras volevano uno profitto, cioè volevano l'allineamento dei prezzi brasiliani sui prezzi internazionali. Vabbè. Allora, a questo punto i camion hanno cominciato a fare il sciopero. Questo sciopero è stato un casino. Il Brasile è stato paralizzato per una settimana. Io stesso non avevo la benzina. Io abito abbastanza lontano dall'università, non sono potuto andare all'università per una settimana perché non potevo muovermi, come tantissimi altri. E a questo punto, questo ha finito con le chance, con le possibilità del centrodestra, perché il governo era il governo del centrodestra, il governo di Temer. Perché il paese è diventato proprio un casino, e all'interno di questo movimento si sono cominciate a produrre le prime manifestazioni popolari importanti per un intervento militare e per Bolsonaro. C'erano chi chiedevano, erano le stesse persone, chiedevano una dittatura militare, e questi che chiedevano una dittatura militare di fronte al caos installato nel paese sono quelli che hanno fatto la base politica di mobilitazione della campagna elettorale di Bolsonaro dopo. Questo elemento ha cambiato tutto la situazione del paese. All'insieme, e l'altro elemento strutturale è stato la proibizione della candidatura di Lula. Lula era già in prigione, ma era ancora candidato in prigione. Era una situazione pazzesca. Cioè, il candidato che veniva primo nei sondaggi era in prigione. Allora mi hanno detto no, non può essere candidato, eccetera, eccetera. In questo senso è la continuità della cacciatura di Lula e del PT del governo, perché l'elemento, se Lula avrebbe stato candidato, Lula l'avrebbe vinto. Allora, cosa vuol dire? Che l'elettorato di Lula, una parte si è spostato verso Bolsonaro. E questa è la situazione. Allora, ci troviamo, qual è l'altro elemento importante? Che la sinistra non ce l'ha fatta male, malgrado i suoi candidati, perché la lista del PT era il candidato del PT, Haddad è la vicepresidente, era la candidata di un partito che più o meno di centro, ma che si chiama Partito Comunista del Brasile. In ogni modo è un partito comunista che con la falce, il martello e la bandiera rossa, e ha fatto 45% dei voti, e soprattutto il movimento che si è prodotto contro Bolsonaro. Dunque ci troviamo di fronte, in che in Brasile, di un governo di destra militarizzato in una situazione di polarizzazione politica. Per finire, questo qual è il primo nemico di Bolsonaro, e per cui io personalmente mi trovo nel centro di tutta questa questione. Il primo nemico di Bolsonaro sono le università, perché Bolsonaro considera, e non solo Bolsonaro, la destra considera che il nido della sinistra sono le università pubbliche, in particolare quella che tu conosci, che è l'Università di San Paolo. Certo, il riassunto della Folha di San Paolo, che è il principale giornale brasiliano, dopo l'elezione, è stato un titolo che era così: Agulhas Negras, Agulhas Negras è il nome della principale accademia militare, versus Università di San Paolo. Dice, è questo il prossimo confronto del Brasile, l'accademia militare contro l'Università di San Paolo, cioè il nido della destra militare contro il nido della sinistra. E una cosa che è assolutamente sicura è che Bolsonaro attaccherà con il progetto della scuola senza partito, il sistema educazionale e le università in particolare, per cacciare i docenti di sinistra e fare tutta questa cosa. Allora avremo di sicuro confronti politici molto severi nel Brasile nei primi mesi.
Osvaldo, senti, adesso tu hai esaminato in chiave, diciamo, interna i rapporti tra le forze politiche brasiliane, l'eventuale sviluppo della politica governativa di Bolsonaro all'interno del Brasile. In chiave internazionale, come mutano i rapporti, secondo te, del Brasile rispetto, diciamo, al mondo? Quali saranno i paesi che verranno, diciamo, da un certo punto di vista penalizzati, azzerati, magari ex paesi che con Lula, nonostante tutto, avevano dei rapporti nel Centro America, in Sud America in particolare, diciamo, di vicinanza? Penso agli stessi rapporti con Cuba. E quale sarà, diciamo, il punto di riferimento internazionale? Sicuramente lo accennavi anche tu, gli Stati Uniti. Cosa mutuerà Bolsonaro dalla politica di Trump?
No, Bolsonaro da un lato è evidentemente il tentativo dalla parte di un settore delle forze armate e di questo settore politico rappresentato da Bolsonaro di allineare il paese totalmente sulla politica americana in tutti i livelli, anche nel Medio Oriente, nell'Oriente Medio. Cioè, Bolsonaro ha annunciato lo spostamento dell'ambasciata brasiliana da Tel Aviv a Gerusalemme. Va bene. In questo stesso momento una delegazione commerciale di più alto livello si trovava nell'Egitto, è stata espulsa dall'Egitto, ma in meno di 24 ore le hanno messo fuori. Che rappresentano i paesi arabi, per cui questa misura è inammissibile, rappresentano niente meno che 25% delle esportazioni brasiliane di carne. E ricordiamo che il Brasile è il primo esportatore mondiale di carne, sia avicola, come si dice,
di pollame che bovina.
Sì, esatto. E 5% dell'esportazione generale del Brasile. In un paese che dipende dell'esportazione per pagare il debito, sia estero che interno, cioè senza questa esportazione il Brasile va verso il default. Allora, prima contraddizione. Allora, questo sul piano mondiale. Sul piano latinoamericano, due cose: uscire dal Mercosur, che l'ha annunciato, e attaccare il Venezuela. E sono arrivati nella campagna elettorale, dopo hanno fatto un po' di marcia indietro perché era un po' complicato, perché la sinistra saliva su questa questione, che intervenirebbe militarmente nel Venezuela. Dunque, chi farebbe l'intervenzione militare nel Venezuela? Che Trump, che è un desiderio di Trump, ma che Trump non può fare con truppe americane. Allora farli come in Haiti, ma in questa, perché l'Haiti è una cosa, un'altra cosa è il Venezuela. Il Venezuela ha un esercito molto potente. Perché non si farà l'intervenzione militare immediatamente? Per un motivo molto semplice: perché se c'è un confronto militare tra il Venezuela e il Brasile, il Venezuela ce la fa, perché è migliore armato per causa di tutte le importazioni di armi fatte dai cinesi e dai russi. Allora l'esercito, l'equipaggio militare dell'esercito venezuelano.
La dotazione militare
dell'esercito venezuelano è più importante che quella del brasiliano in questo momento, malgrado tutta la crisi del Venezuela, che è terribile, perché abbiamo centinaia di migliaia di rifugiati venezuelani. E questo che soffriranno la politica di Trump, di Bolsonaro. Perché vuol sistemare, perché c'è stata l'ostilità. Un elemento che ha portato verso la vittoria di Bolsonaro è stata questa situazione. E io penso che il pezzo di campagna elettorale più effettivo di Bolsonaro è stato: volete essere come il Venezuela, sostenuta dal PT, vedete quello che è il Venezuela. E mostravano questi migliaia di rifugiati che entravano dal Rondonia, dell'Amazzonia brasiliana, che si portavano dall'Amazzonia, anche gli indiani, gli indios venezuelani sono venuti in Brasile perché non mangiano più in Venezuela. Questo è, allora, il Mercosur e il Venezuela saranno le cose fondamentali. C'è stato un intervento giornalistico, ha fatto una conferenza stampa per correspondenti internazionali, e c'era la giornalista del principale giornale argentino che le ha chiesto: ma cosa fare con il Mercosur, perché l'Argentina dipende al 50% più dell'esportazione e dell'importazione del Brasile. Il principale destino delle esportazioni argentine è il Brasile. Non vogliamo più sapere nulla con il Mercosur. Allora la giornalista ha insistito: oh, attenzione, ma avete compromessi internazionali, trattati, che ne so. E questo era il futuro ministro dell'economia, che si chiama Paolo Guedes, che è ultraliberale da un lato e accusato di corruzione, e ha due processi per corruzione già, è un corrotto che entra nel ministero dell'economia. E ha detto, le ha risposto: non vogliamo sapere più nulla con voi. E l'ha detto così: con voi argentini, finita. Bon, è facile da fare? No, non è facile, perché questo significa uno sconvolgimento, è questo totale della politica estera brasiliana. Non sarà facile, perché cioè sostituire l'alleanza con il Venezuela da un lato, la Bolivia da un lato, dall'altro il Mercosur, per un accordo di libero commercio con gli Stati Uniti. E come risponderà l'Argentina? Con un accordo di libero commercio con gli Stati Uniti. Allora si disputeranno, e io penso che la strategia dell'imperialismo americano è puntare su questa rivalità, dire
massimo da tutti e due gli accordi,
da tutti e due attraverso accordi di libero commercio, perché c'è la concorrenza tra di loro. Allora punteremo su questa, dividere per regnare.
Ma ti ricordi, c'è stato un periodo tanto tempo fa che scrivemmo qualcosa del genere su contraddizione, dove ogni tanto scriviamo tutti e due, in cui accanto al fallimento dell'ALCA, dell'area di libero commercio di tutte le Americhe, dicemmo che probabilmente la futura strategia degli Stati Uniti sarebbe stata quella di favorire accordi bilaterali con i paesi latinoamericani, ecco, qualche anno di
approfittando delle sue contraddizioni, delle divisioni interne tra di loro. E se questo è il grande protagonista di tutta questa crisi, evidentemente in fondo di tutto questo è il governo Trump, con le sue contraddizioni all'interno, e l'imperialismo americano in generale, che cercherà di avere una sola politica, perché non si sa quale sarà, ma si vede una cosa assolutamente chiara: loro puntano su questa divisione. E il primo intervento estero, io non penso che sarà l'intervento militare sul Venezuela, il che sarebbe creare una Siria nell'America del Sud, cioè, perché sarebbe una guerra terribile, molto, sarebbe peggio che quella della Siria, perché gli eserciti sono più potenti che quelli dei siriani e tutte queste cose. Ma sarà l'intervento politico nell'elezione generale della Bolivia, perché l'obiettivo numero uno definito è cacciare Evo Morales del governo della Bolivia. E in questo momento ci saranno elezioni generali alla metà del 2019 nella Bolivia, e in questo momento il candidato dell'opposizione di destra, che si chiama Carlos Mesa, sta al primo posto dei sondaggi elettorali contro Evo Morales, che non ce la fa. E il governo brasiliano interverrà in maniera diretta nelle elezioni boliviane, perché la Bolivia, ma l'industria brasiliana dipende del gas boliviano. Senza il gas boliviano, finito.
Sì, io volevo anzitutto, magari non tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, però ricordiamo che il Brasile è l'ottava economia mondiale, vuoi per la sua grandezza, vuoi per la sua capacità produttiva sia agricola sia industriale sia anche di servizi, che è molto importante. E in più bisogna anche ricordare che il Brasile storicamente è sempre stato un paese molto liberista, in seno, ora vabbè, l'Organizzazione Mondiale del Commercio è piuttosto in crisi, però in seno a questa istituzione che appunto regola il commercio mondiale, il Brasile è sempre stato un paese leader nella promozione della riduzione, dell'eliminazione completa delle tariffe, dei dazi, e quindi verso una liberalizzazione completa del commercio, tant'è che fecero anche un gruppo di 20 paesi in via di sviluppo che si sono congiunti per ostacolare le politiche dominanti, che all'epoca erano dominanti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. Quindi insomma, bisogna, questo giusto per ricordare un po' a tutti quanti che comunque stiamo parlando di un'economia molto importante, molto rilevante nella storia in termini commerciali. Quindi ciò che succede, le decisioni che vengono prese in Brasile avranno delle conseguenze, prima citavamo il Medio Oriente e gli Stati Uniti, ma avranno delle conseguenze rilevanti anche in Europa. Tra parentesi, prima parlavamo del Petrobras, che sì, produce petrolio classico, ma produce, cosa molto importante, anche i biocombustibili, i quali biocombustibili provengono dall'agricoltura, quindi questo poi ha una, tutta una serie di conseguenze anche nella produzione massiccia, nella monocultura di soia e canna da zucchero, che vengono utilizzati non per fini alimentari bensì per fini energetici, e questo ha tutta una serie di ricadute sui prezzi internazionali.
Quando anche parliamo... sul land grabbing, no?
Esattamente, certo, delle terre. Certo, uno perché chiaramente la monocultura, che cosa significa? Che tutti coloro che producevano peperoni, pomodori, che cavolo so, meloni, invece si concentrano nella produzione esclusiva di, appunto, ad esempio soia e canna da zucchero, quindi c'è un problema di biodiversità delle genetiche.
E anche impoverimento dei terreni, ricordiamo la canna da zucchero depaupera molto, inaridisce i terreni, esatto. E soprattutto
prende tantissima acqua,
non necessita di tanto mano d'opera per la lavorazione, questo è proprio un problema che insomma in Brasile è atavico.
Tra l'altro, e in più in Brasile ci sono anche gli OGM, la maggior parte della soia che viene prodotta è di natura geneticamente modificata, e questi prodotti, quindi da un lato ci sta una questione di problematica appunto genetica e ambientale, dall'altra c'è anche un problema che la gente produce ad esempio canna da zucchero e soia non per scopi alimentari, bensì per scopi energetici, che chiaramente hanno una qualità, cioè non ti puoi mangiare la soia che era stata concepita per essere trasformata in biodiesel, insomma. E questo però, poiché il Brasile è un paese immenso, questo ha delle ricadute sui prezzi internazionali, e quindi loro speculano sul prezzo di queste due materie, generando delle conseguenze pesanti sia sui brasiliani ma in generale su tutti quanti. Quindi questo semplicemente per dire che, per contestualizzare un po', no? E poi io volevo tornare un po' sulla questione degli attori. Prima dicevi che Bolsonaro è una scommessa degli americani, della borghesia e dei militari. Mi domandavo, proprio per curiosità, invece gli evangelici che ruolo hanno e soprattutto che conseguenze hanno? Perché sì, la Chiesa, ma gli evangelici in particolar modo, perché so, io non sono assolutamente un'esperta del Brasile, del Latino America in generale, però so che è un fenomeno piuttosto in ascesa negli ultimi 10 anni circa. Allora, prima pensavo anche il principale nemico di Bolsonaro sono le università. Università rappresenta anche
la laicità.
La laicità, ma soprattutto il pensiero critico, la possibilità di fare filosofia, di creare progresso in ogni aspetto, no? Quindi e la Chiesa, da che mondo in mondo, è anche il principale nemico dell'università. Quindi mi domandavo, gli evangelici che ruolo hanno in Brasile e quali sono le conseguenze della loro crescita e quanto questi possono essere strumentali per Bolsonaro?
Boh, la prima cosa da dire, diverse cose da dire su quello che hai detto. Diverse cose. Boh, la prima sull'economia, ci torneremo, ma in ogni modo il problema con l'economia brasiliana è che, malgrado il fatto che le opzioni liberiste sono state fatte da diversi governi, l'economia brasiliana è abbastanza chiusa, e delle economie più sviluppate, diciamo l'ottava economia nel mondo, è la più chiusa di tutti, anche più chiusa che quella dell'India, cioè non è molto internazionalizzata per ragioni diverse. E cosa vogliono? Aprire assolutamente l'economia brasiliana, anche il settore finanziario, che due settori fondamentali che si trovano ancora parzialmente nelle mani dello Stato. Una è il settore finanziario, l'altro è il settore della produzione di energia. Su tutti questi due settori gli americani e anche i cinesi vogliono mettere la mano, una cosa. E l'interesse degli americani e dei cinesi sono contraddittori su questa questione. E questa è una cosa importante. La seconda, sugli evangelici due cose. La prima, sono state decisive nelle elezioni di Bolsonaro, perché per la prima volta le chiese evangeliche hanno fatto campagna elettorale aperta in favore di Bolsonaro, hanno preso posizione in favore di Bolsonaro negli ultimi momenti, attenzione, non tutto il tempo, hanno fatto un'opzione per Bolsonaro, e è apparito alla fine Bolsonaro come il candidato, più che delle forze armate, il candidato degli evangelici. Dunque il ruolo degli evangelici è stato
determinante.
Che cosa vogliono gli evangelici? Prima cosa, sono in concorrenza con la Chiesa Cattolica, prima cosa, in concorrenza mortale, ma mortale proprio, con confronti fisici, e sono in confronto evidentemente molto più violento ancora con diciamo, le religioni afroamericane, le religioni africane, e con confronto fisici diretti, ci saranno confronto pesi ancora, per esempio i terreros di Umbanda, di Candomblé, eccetera, 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 vengono aggrediti fisicamente dai partigiani di Bolsonaro e dai partigiani delle chiese evangeliche. La base di un fascismo brasiliano sarà questa. Un giornale argentino mi ha chiesto, ma questo che il fascismo? Io piuttosto direi sarebbe una variante sui generis del franchismo spagnolo, perché sarebbe più l'espressione della Chiesa che di un gruppo fascista, perché il franchismo non aveva proprio squadristi o SS. Che cosa aveva? Il sostegno della Chiesa Cattolica, con la Chiesa Evangelica al posto della Chiesa Cattolica nella Spagna. Boh, questa è una cosa, ma anche qui ci sono contraddizioni, perché cosa fanno le chiese evangeliche? In questo momento dominano il settore di comunicazione, tranne la Rede Globo, che è la più importante, che è da tanti anni fa cresciuta nella dittatura militare, che si trova nelle mani di persone che non sono particolarmente religiose. Tutte le altre grandi TV aperti sono nelle mani di queste chiese. Ci sono un sacco di canali che fanno esorcismi pubblici, cose terribili, eccetera, e hanno un pubblico spettacolare. Ma il progresso di queste chiese è stato il prodotto della politica di tutti i governi, come è cominciato nell'89, la più importante di tutti questi, che si chiama la Chiesa Universale del Regno di Dio, Iglesia Universale del Regno di Deus, IURDI, che è la più importante, ma ci sono altri, e si trovano in concorrenza tra di loro. È mortale, anche evangelici contro evangelici, per esempio hanno litigato per vedere qual era il più
bolsonaro, che sunniti e sciiti, siamo mutatis mutandis, stiamo così, proprio col contrasto,
sì,
aperto all'interno del cristianesimo.
Sono mafie che si sono, lo sai che quando le mafie si litigano tra di loro sono mortali, sono terribili. Allora, bueno, questo è cominciato un lungo processo che si deve fare la storia, che non è fatta veramente la storia. Un punto fondamentale è stato quando la IURD, questa è la Chiesa Universale del Regno di Dio, ha acquistato il secondo canale di TV del Brasile, che si chiama Record, l'ha acquistato nell'89. A questo punto hanno cominciato, questo è stato un movimento qualitativo, perché fino a questo punto, 89 sto parlando, erano oggetto delle notizie, hanno cominciato a produrre le notizie. In questo momento noi siamo all'interno di una situazione in cui una buona parte dell'informazione che per il pubblico brasiliano viene prodotta dalle chiese evangeliche, viene prodotta. E cercano di fare alleanze con i militari, eccetera, eccetera. Ci sono programmi di TV che hanno una grande audienza, che sono programmi apertamente fascisti. In quale senso fascisti? Non che rivendicano il fascismo italiano o qualsiasi cosa del genere, ma che rivendicano l'azione dei poliziotti contro i neri, contro tutti quanti, sotto pretesto del traffico delle droghe e tutta questa cosa. Con situazioni. Allora, le chiese evangeliche hanno un ruolo decisivo, ma quale? E finora c'è stato la pace, perché finora si hanno trovato in una specie di fronte unico, tutti insieme con Bolsonaro contro la sinistra, era questo finora. Adesso hanno vinto le elezioni, ma ci sono due chiese, ci sono decinaia di chiese, ma diciamo che sono due o tre che sono fondamentali, e tra di loro sono in concorrenza, e sono in concorrenza anche con i cattolici. Vedremo cosa fa il Papa, che tra l'altro è argentino, e che ha, non, evidentemente, e che ha legami politici molto forti in Argentina, come peronista, perché è un Papa peronista, è un Papa politico, e questa è la sua differenza con Ratzinger, che Ratzinger era un teorico della, che ne so di cazzo, invece questo è un teologo, e questo è un politico, Bergoglio.
Ma secondo te, a proposito di queste alleanze internazionali, secondo te questi evangelici hanno anche degli agganci internazionali, o sono forti solamente in Brasile?
Diciamo, sono, all'inizio erano imitatori delle chiese evangeliche americane, erano imitatori perché hanno visto la cosa, quelli, come si chiama, Billy Graham e tutti questi che avevano questo successo, all'inizio erano questo, ma si sono sviluppati come chiese indipendenti. In questo momento sono più potenti che quelli americani e hanno invaso tutto il mondo, perché li trovi dappertutto.
No, pure cosa arriva
in Africa, nell'Oriente Medio,
anche in Italia, in realtà, anche in Italia, che nascono ovunque.
Sì, no, sì. Ma ci sono una, io sono stato professore visitante nell'India e mi sono trovato un tempio della chiesa evangelica più importante del Brasile, che si trova nell'India, anche nell'India era il tempio più grande dell'India, e una chiesa evangelica di origine brasiliana.
Osvaldo, scusa un attimo, ma questa esplosione negli ultimi 15-20 anni di questa chiesa, no? da qualcuno sarà stata pure finanziata, perché questi non è che hanno cominciato. Sti capitali, secondo te, da dove sono arrivati sostanzialmente?
Apparentemente non c'è una risposta chiara, perché non ci sono ricerche chiare su questa cosa, ma apparentemente vengono del lavoro che hanno fatto, vengono
lavoro
dal Brasile. Sì, vengono perché loro prendono 10% del salario di tutti gli aderenti. 10%, ecco. Si chiama il decimo, né? Ma questo è vecchio, lo faceva la Chiesa Cattolica. Sì. In realtà viene dagli arabi, né? Perché gli arabi hanno insegnato la matematica agli europei e prendevano due, il 10% o il 5%. Dipende. Se eri musulmano ti prendevano il 5%, se non eri musulmano ti prendevano il 10%.
Una flat tax, diciamo.
È stato utilizzato per la colonia. Per la colonizzazione c'era il 20%, il quinto reale che si chiamava, e il 10%.
Qui sono forte e piano solo l'8 per mille.
Ma allora, da dove viene questo? Apparentemente viene di qua. E quali sono i tre elementi della Chiesa evangelica? Sono la demonizzazione del quotidiano, il diavolo è presente dappertutto, il diavolo esiste, è vero, è presente dappertutto, si deve combattere il diavolo. Questo è un elemento, per questo gli esorcismi, tutto quello che hai di male nella tua vita è dovuto alla presenza del diavolo in te, e per questo l'esorcismo è fondamentale. Se tu metti la TV in Brasile, nel canale aperti, sei sicuro di trovarti con due o tre esorcismi che sono trasmessi in vivo in questo momento, no? Tutti finti, tutte cose, ma sono uno spettacolo di gran guignol, come si dice, no?
Gran guignola.
E lo vedono, gritti, che ne so, le persone che applaudiscono, che, boh, da un lato questo. E secondo, la teologia del successo. Se hai problemi economici nella tua vita è perché il diavolo è presente nella tua vita e fanno il congresso per il successo, e questi congressi per il successo riuniscono centinaia di migliaia di persone che dicono: per avere i soldi si deve dare il 10% di quelli che guadagni alla Chiesa evangelica, vedere, inseguire le sue, che ne so, e finalmente te la farai, diventerai ricco. E dunque, la teologia del diavolo e del successo, e su questa questione hanno puntato. In condizione di crisi economica, disoccupazione
e di ignoranza anche generalizzata,
ignoranza, di crisi economica, e questo ha un successo spettacolare, cioè invece di fare, perché sarà difficile, abbiamo 14 milioni di disoccupati, 30, tutti insieme, le tre categorie, disoccupati, sottoccupati, più desalentati, che
precari,
i NIT, sarebbero i NIT, quelli che non lavorano,
quelli che non cercano più lavoro,
semplicemente
non cercano più lavoro perché non ce la fanno, sono 30 milioni nel Brasile, dunque hai una base per questo spettacolare, vanno tutti e li usano tutti, per tutti i tipi, perché questo è quello che si vede. All'interno di queste cose cosa accade? Si sa che accadono cose terribili. Prima di tutto le violazioni e l'esplorazione sessuale di tutti questi.
Sfruttamento credono, sessuale. Sfruttamento e esplorazione.
Lo sfruttamento sessuale di tutti i credenti è spettacolare. Li prendono i soldi, li prendono il sesso, li prendono tutto praticamente. E all'interno, ma cosa accaderà con questo? Che è la base di cosa questa cosa? Di che? Io quando sono arrivato nel Brasile 35 anni fa mi sono sorpreso di vedere la capacità di mobilitazione che avevano queste chiese, ma a questo punto cominciava. Adesso sono nella
esplosa
assolutamente, in una situazione che è di degradazione umana, perché le vedi, le dichiarazioni che fanno i fedeli di queste cose sono cose che ti portano a non credere più nell'umanità, per le cose che dicono, semplicemente perché è la negazione dell'individuo umano praticamente. Io sono di Dio, io mi entrego, io faccio quello che il pastore, per esempio, è diventata una fonte di impieghi e fa una differenziazione sociale. Uno dei meccanici, di quello meccanico che io ce l'ho, uno che lavora,
sì,
con lui, dice: sto facendo questo, ma non lo farò più, perché farò il pastore. E sto facendo un corso per fare il pastore, ma
non,
perché fare
non delle pecore, insomma, pastore evangelico.
Sì, pastore evangelico, sì. Farò il pastore evangelico, perché si guadagna molto di più e non ti sporchi, perché fa il meccanico. E ci sono tantissime che fanno, che dicono: io che cosa hai bisogno di che per fare il pastore? Parlare bene, solo questo, parlare più o meno correttamente il portoghese, ti impari due o tre citazioni dell'Evangelio e fai il pastore.
Eserciti molto la fantasia, impari a un sacco di bugie.
Certo, ci fai un quadro, a me mi disorienta, perché poi quando io mi immagino, questa è la mia limitazione, del Sud America, no? Mi immagino un po' che riguarda tutto, no? E tutto questo, che cosa sta influenzando questa marea di persone che scappano a qualsiasi prezzo per sbarcare poi e entrare negli Stati Uniti per cercare di sopravvivere? Perché se degenera pure il Brasile, come ci stai descrivendo, degenera pure l'Argentina perché vanno in conflitto, il Venezuela nella condizione, questa è tutta massa, perché se tu mi dici succede la Siria, quello che è voluto dire per l'Europa, no? Succede pure lì, e per l'America saranno problemi seri, a voi alzare i muri. Cosa succede per questa marea di persone che andranno via, perché è arrivato a un certo punto non ce n'è per tutti, e quelli che non ce l'hanno andranno pure da qualche altra parte. Se il Venezuela è scappato verso il Brasile, dopodiché se si stabilizza tutta questa operazione, questi uno sbocco lo troveranno, non sarà verso l'Europa perché sono 10.000 chilometri, ma per gli Stati Uniti è possibile, insomma. Cosa ne pensi? Perché io poi mi immagino lo spostamento delle persone dentro questa situazione.
Verrebbe da dire, anticipo la risposta ad Osvaldo, voglio alzare muri, poi quando si muovono popolazioni così i muri prima o poi vanno giù, insomma la storia ce l'ha insegnato, che non è che con muri fermi popolazioni affamate che vogliono arrivare. Io mi connetto alla domanda di Ettore, spostandomi di nuovo sul Brasile, prima di arrivare alla questione internazionale che riguarda Centro America, la questione delle migrazioni, perché giustamente però è quello che tirava fuori Ettore, riguarda l'elezione di Bolsonaro. Cioè Osvaldo precedentemente faceva riferimento alla forte polarizzazione politica, che è un fenomeno che abbiamo visto e abbiamo analizzato, abbiamo discusso in altre trasmissioni, ed effettivamente è la realtà dei tempi moderni, senza ridire tutti quanti, insomma ritirare fuori tutti gli esempi che ben conosciamo. Però effettivamente questa polarizzazione politica, come appunto faceva riferimento Ettore, fa il paro con un altro tipo di polarizzazione, che era una polarizzazione economica. Una polarizzazione economica che sta avvenendo appunto in questi paesi del Centro America, che generano evidentemente miseri nel momento stesso in cui generano degli straricchi, cioè quella polarizzazione di classe di cui parlava pure Marx sulla legge generale dell'accumulazione, no? La cosiddetta sovrappopolazione relativa, cioè il sviluppo delle forze produttive genera naturalmente diseguaglianze, polarizzazione, e quindi masse di diseredati che prima o poi, con cui devi fare i conti prima o poi, se stai dalla parte fortunata, diciamo, della barricata. La domanda che voglio farti da questo punto di vista, prima diciamo di affrontare la questione honduregna, magari centroamericana, e le relazioni con Trump, che ovviamente c'entra col discorso che sto per fare, questa tendenza alla polarizzazione economica e quindi uno svuotamento progressivo della classe media, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni insieme, sempre qui in radio, quanto ha contato secondo te sulla elezione di Bolsonaro? In altri termini, è un po' quello che chiedeva anche Mattias, quel ceto medio che aveva avuto la possibilità di avere magari più fondi, la macchina, la casa, grazie anche ai programmi sociali di Lula, che ricordiamo ha ereditato in parte dal precedente governo Fernando Henrique Cardoso, diciamo, quanto questa paura di perdere quello che avevano ottenuto di fatto ha contato, e secondo poi la classe media che di fatto ha finanziato questi stessi piani sociali, che ricordiamo per l'ennesima volta, bisogna dire la verità, hanno permesso l'emersione dalla povertà di circa 20 milioni di individui dal 2002 al 2016, quindi l'impatto sulla povertà è stato importante. Quanto hanno effettivamente, diciamo, pesato, nel senso che gli impiegati pubblici di fatto hanno detto ok, il PT, il Partito dei Lavoratori, ci ha tradito, nel senso che ci ha fatto pagare tutte quante le politiche sociali. Quindi secondo me questo diviene importante, e collegandomi a questo, su questo volevo una tua impressione, cioè polarizzazione politica, polarizzazione economica e risultato elettorale in Brasile e altrove, compreso appunto quello che chiedeva Ettore. Relativamente al Brasile, altra domanda che è molto connessa, secondo te l'onda lunga dell'effetto de Bolsa Famiglia e quindi il sostegno elettorale che Lula ha avuto soprattutto nei posti più poveri del Brasile, e faccio riferimento al nord-est, Maranhão, stati molto importanti, zeppi di persone ancora oggi indigenti, secondo te questa onda lunga di sostegno politico, appunto connessa molto a queste politiche sociali, è già finita oppure potrà ancora riandare avanti nel futuro. In altri termini, quello che tu dicevi prima, cioè del 45% dei voti di Haddad che ha avuto poi nel secondo turno, quindi il PT che non è di fatto crollato come molti si aspettavano, è stato sostenuto politicamente oppure, diciamo tra mille virgolette, anche opportunisticamente per la famosa promessa appunto di Bolsa Famiglia, un po' come è successo qua in Italia con le elezioni del 5 Stelle e il reddito di cittadinanza?
Boh, distinguiamo il fattore congiunturale dal fattore strutturale. Tu hai parlato dell'onda lunga e va bene, è un termine che è buono per pensare questo. Ma prima di tutto, 45% dei voti, che sono stati questi voti? Da un lato sono stati un po' la continuità, l'onda lunga del Bolsa Famiglia, del fatto che le politiche sociali hanno tirato del soglio della povertà assoluta più di 20 milioni di persone. Ma questo sicuro. Nembaia, il candidato a governatore del PT, perché ci sono state le presidenziali, le elezioni per i governatori, per deputati, per senatori. Bon, va bene. Per il governo di Bahia, il PT ha ottenuto nel
Bahia è lo stato di
lo Bahia. Stato di Bahia, sì, non la città, la capitale è Salvador, la capitale è Salvador. Nello stato di Bahia, nel nord-est in generale, il PT l'ha vinto l'elezione. Ma attenzione, delle 9 capitali del nord-est, 5 in 5, anche Recife, che è la capitale del Pernambuco natale di Lula, Bolsonaro ce l'ha fatta, ha vinto 5 capitali del nord-est prima. In Bahia, che è sicuramente l'insieme con Ceará, dove anche ha vinto Haddad, quella dove l'effetto del Bolsa Famiglia è più potente, in Bahia il PT ha vinto l'elezione nel primo turno con 75% dei voti al primo turno, attenzione, e Bahia non è una cosa piccolina, è una cosa abbastanza grande. Allora, questo è sicuramente in grande parte l'effetto dell'onda lunga del Bolsa Famiglia, di queste cose. Nella mia interpretazione, i voti generali del PT, questo 45%, sono in parte questo e in parte voti per la sinistra, voti contro il fascismo, contro Bolsonaro, e voti per la sinistra. Ma l'analizzeremo questo. Secondo, non ci sono dati, finora non ci sono ricerche più approfondite per sapere esattamente quali sono tutti gli effetti e tutte le origini di tutti questi voti, ma dovremmo dire due cose sulla congiuntura. Io ho spiegato a un giornalista, mi ha detto, ma perché hanno vinto per esempio in 5 capitali del nord-est? Io ho spiegato, ascolta, perché è stato un voto opportunista. Ci sono tanti che per il livello di reddito, grazie a queste politiche, sono passati di quello che li chiamano la classe I e alla classe C, la terza.
Dal
sottoproletariato è arrivata la classe media, tanto per diciamo, sono 5 classi reddituali.
Ti trovi all'interno della stessa classe per il livello di reddito, non della stessa classe per il posto nella produzione, per il livello di reddito, persone che vengono dalle classi più basse e che a volte non hanno un lavoro proprio e non pagano, con la classe media cosiddetta tradizionale. La classe media tradizionale in generale ha votato Bolsonaro. Una cosa spettacolare è che ha avuto più del 70% dei voti in quelli che hanno il diploma di studi superiori, della scuola superiore. Lula aveva il sostegno di più del 70% di quelli che avevano il diploma della studio superiore, dunque la proporzione si è invertita assolutamente. Perché? Perché la stravagante maggioranza che hanno il diploma di scuola superiore l'hanno ottenuto grazie a Lula, ma sono indebitati, in più del 50% sono inadimpienti, sono indebitati grazie a queste politiche. Allora protestano contro queste politiche perché Bolsonaro ha accennato, si dice, con la possibilità di un'amnistia per i debiti e tutte queste cose di quelli che hanno fatto l'università negli ultimi anni. Siamo passati nel Brasile da 35 anni fa, che c'erano meno di 1 milione di studenti universitari, a più di 8 milioni in questo momento. Dunque il paese è cambiato, il paese è diverso, è assolutamente diverso. Il Brasile in cui io sono arrivato 35 anni fa, il Brasile attuale è un paese
ma
diverso.
Anche il Brasile che ho visto nel 2002, sì, e che ho rivisto,
sì,
recentemente
è diverso di quello del 2002, è diverso sul panorama sociale, eccetera. Secondo, Perché tanti che sono stati beneficiati dalle politiche sociali hanno votato Bolsonaro. Perché? Giustamente perché sono stati beneficiati da queste politiche sociali. Vogliono, che cosa vogliono adesso? Nei tempi di Lula votavano in Lula perché Lula prometteva, e faceva, tra l'altro, politiche sociali che gli permettevano di uscire del livello della povertà assoluta. Adesso hanno proprietà. Qual è il principale problema? Il principale problema è la sicurezza. Perché? Perché spendono un sacco di soldi, o si fanno rubare la macchina, o si fanno rubare questo, o si fanno rubare quest'altro. Va bene? E Bolsonaro è entrato con un discorso, l'elemento fondamentale del discorso di Bolsonaro qual è stato? Uccideremo tutti i criminali. E quando si parla di tutti i criminali non sono i trafficanti. Il traffico di droga è un elemento decisivo per la politica, all'insieme con le chiese evangeliche. Ci sono due elementi strutturali, la droga e gli evangelisti. E che vengono insieme, tra l'altro, perché per uscire dalla droga qual è l'elemento fondamentale della pubblicità degli evangelici? Vuoi uscire dalla droga? Vieni con noi, ti faremo l'esorcismo e non ti drogherai mai, eccetera eccetera eccetera. Ma vabbè,
diciamo, direbbe un economista, un sistema perfetto in cui domanda e offerta si integrano bene.
Sì.
Uno spazio,
no, tra l'altro, perché ci sono famosi, ci sono, per esempio, lo conoscete, il calciatore Kakà, quello, sì, che ha giocato, sì, il Kakà è un evangelico, di prima, l'uomo pubblicitario.
Poi ai campionati mondiali si è inginocchiato,
sì,
alzando le mani al cielo
e così via. E Kakà è uno che viene dalla classe media alta, non è un ragazzino che viene dalle favele, è uno che viene di quelli che avevano soldi. Allora, cosa stavamo dicendo? L'elemento della chiesa evangelica, della droga, e perché questi votano dopo essere beneficiati delle politiche di Lula? Votano perché adesso vogliono questo, vogliono la sicurezza. In questo momento il principale problema è la sicurezza. Il discorso fondamentale di Bolsonaro è: io ucciderò tutti i ladri, non i trafficanti, i ladri. I ladri vuol dire quelli che scendono dalle favelas per prendere le cose nelle spiagge del Rio de Janeiro, eccetera, eccetera, che ha promesso che li ucciderà tutti, e già un progetto di legge, la presunzione di innocenza di qualsiasi uccisione fatta da un membro delle forze poliziesche o delle forze armate. Cioè, in principio è innocente, si può uccidere qualsiasi uno.
Scusami, ti interrompo un secondo, sì, per aggiungere pure che ho letto che vuole anche rendere più facile l'acquisto di armi da parte di civili.
Questo è demagogia, sì, va bene, questo è stato una cosa che è stata annunziata, ma tutti lo sanno che questo è demagogia, perché che cazzo fai tu? Tu hai il diritto di acquistare un'arma, una 22. Che cazzo fai con una 22 con 3-4 che ti vengono con la mitra, che sono, perché i ladri hanno armamenti pesanti. È per incrementare le uccisioni, perché sì, è meglio non avere un'arma. Quando ti vengono con 4 fucili per prenderti la macchina o qualsiasi cosa, è meglio se non hai un'arma.
Sì, tra l'altro,
una 22 di merda, ti tagliano in due.
Ci sono stati 64, almeno i dati dicono che ci sono stati 64.000 morti solamente nel 2017.
70.000 morti per anno, è il paese con il più alto tasso di omicidio al mondo. E in generale, andiamo ai problemi di struttura. Prima cosa, le politiche sociali che hanno messo fuori del soglio della povertà assoluta sono state abbastanza generalizzate nell'America Latina, e diciamo che hanno avuto un effetto sociale importante nelle ultime 20 anni. Dopo queste politiche, qual è il risultato? Che sembra contraddittorio: delle 50 città più violente al mondo per il tasso di omicidi, 43 si trovano nell'America Latina. Come cazzo si spiega questo? Siamo meno poveri, ma siamo più che meno. Questa è una cosa. Allora, l'esplicazione della destra, contro cui la sinistra non ha un argomento fino a questo momento, è questa: la criminalità non è una cosa relazionata
con la povertà,
è una cosa relazionata con la cultura. C'è una cultura criminale, dunque questo il combatte contro una cultura criminale. Il combattimento non sono politiche sociali, ma la balla nella testa.
Poi tra l'altro aggiungo, contraddicendo gli studi che ci sono a riguardo, che dimostrano come diseguaglianza e povertà siano proprio la base, diciamo,
sì, ma,
dei conflitti.
Ma ci sono, io ho visto l'altro giorno per esempio un inglese che è andato a parlare, perché questo è sistematico nel Brasile, la criminalità non c'ha un cazzo da fare con la povertà, è una cosa che si sviluppa malgrado la caduta della povertà. È andato un inglese, mi ricordo il suo argomento era questo: in questo momento in Inghilterra, in un quartiere, ci sono più crimini che in tutta l'Inghilterra nel tempo della Grande Depressione. Allora era il suo argomento, dicendo: questo non ha un cazzo da fare con la povertà. Non c'è relazione con la povertà. Questo è sistematico, da un lato questo. Secondo elemento strutturale: che è molto difficile da toccare, ma lo devo menzionare. Stiamo diventando vecchi dell'America Latina, siamo un continente vecchio, e per questo che si punta sulla riforma del sistema pensionistico. Ma con un elemento, qual è il paese con il più alto percentuale di persone sopra i 60 anni al mondo in questo momento? Io sempre faccio questa domanda quando tutti rispondono il Giappone, la Svezia, la Svizzera, Giappone. Che ne so, no, il paese con più vecchi al mondo, con più persone più al di là dei 60 anni è Cuba.
È vero.
Il terzo al mondo per questo, sì, con questo sistema di misura è l'Uruguay.
Ma in termini relativi? In termini relativi o assoluti?
No, relativi.
Beh, relativi.
Percentuale.
Beh, l'Uruguay sono 3 milioni, quindi.
Beh, che è questo? E io dico, perché la Francia vince il mondiale? Qual è stata la squadra più africana dell'ultimo mondiale? La Francia. Perché? Perché l'Europa, contrariamente all'immagine storica, culturale che abbiamo, l'Europa è il continente vecchio e l'America Latina è il continente dei giovani, eccetera, eccetera, il contrario in questo momento. L'America Latina sta diventando un continente di vecchi e l'Europa è un continente di giovani, grazie a tutti i movimenti migratori.
Esattamente, perché l'immigrazione...
Perché si sta producendo in Europa quello che si produceva in America nei primi anni del XX secolo, cioè arrivavano tutti quanti, eccetera, eccetera, avevano un sacco di figli, eccetera, eccetera, così via. E in questo momento siamo un continente di vecchi, la piramide, come si dice, la
piramide demografica.
Demografica sta soffrendo un'inversione nell'America Latina. Al di là, perché Cuba in particolare? Non solo prima, perché le politiche della rivoluzione cubana hanno permesso alle persone di arrivare a età più alte. Secondo, perché se ne vanno un sacco di giovani di Cuba. E se ne vanno un sacco di giovani anche dell'America Centrale, che se ne vanno con tutte queste caravane che vanno in direzione degli Stati Uniti e se ne vanno qualsiasi
Ma
parte.
Anche le famiglie che rimangono a Cuba, questo è un dato statistico che ho visto io direttamente. Fanno meno figli in generale,
fanno meno figli da una media e i figli se ne vanno via.
Esatto, quindi
nell'America Centrale è la stessa cosa, c'è la mortalità, il traffico di droga, è la città la più violenta al mondo, è la seconda città dell'Honduras che si chiama San Pedro Sula, si sono assassinati dappertutto e se ne vanno via. E finiremo, non dico, si può immaginare, questa è un'esagerazione, perché a partire di qua si fanno film come Mad Max prevedendo un futuro che ne so come, eccetera eccetera, sono, diciamo, utopie esagerate su quello che accade, ma quello che accade è la verità. Si vedono meno giovani. Se ti vai in Montevideo e a Buenos Aires, quelli che vedi per strada sono vecchi, la grande maggioranza. E perché perdiamo i mondiali? Perché non abbiamo più, perché tutti i giovani. Io ho visto per esempio la partita Francia-Argentina
ai mondiali
4-3, e gli attaccanti francesi passavano contro i difensori argentini come se fossero
con grande velocità,
sì, come se fossero nulla, come se non
fossero nulla.
Era terribile. E dico, allora fa una spiegazione che questo, che questo, ma la spiegazione di questa cosa è strutturale. Noi abbiamo dominato il calcio mondiale quando avevamo un sacco di giovani, quando i giovani giocavano in Argentina, in Brasile, eccetera eccetera, non se ne andavano via o se ne andavano poco via, eccetera eccetera. Adesso se ne vanno via, e anche i calciatori se ne vanno via perché li pagano più. E così non abbiamo i buoni calciatori, non giocano in Argentina, in Brasile, giocano in Europa, nella Cina, nel Giappone, eccetera eccetera. E così, ma è questo il risultato. Allora, l'esempio dei mondiali di calcio è buono perché è una cosa che tutti conoscono, che tutti sono capaci di capire, di vedere. Mi ricordo la nazionale francese nel mondiale del 66, erano tutti francesi bianchi con nomi francesi. Adesso non ti trovi un nome francese in tutta la nazionale, sono tutti nomi africani,
cioè, il tecnico,
arabi.
Il tecnico.
Eh?
Il tecnico probabilmente è francese.
Sì, il tecnico è l'unico francese, perché ancora nella Francia quelli che hanno il potere, che comandano, sono i bianchi francesi, eccetera eccetera, tutto il paese, la nazionale, eccetera, eccetera. Ma quelli che fanno la cosa sono gli africani. E questo accade nella Germania, accade in Inghilterra, eccetera eccetera. Invece l'America Latina sta soffrendo questo processo. Questo non...
L'Italia va male perché ce n'avevamo pochi stranieri nella nazionale.
Sì. Esatto. Ma non si deve esagerare, ma questo è un elemento strutturale della situazione.
No, un elemento strutturale che condiziona pure l'Italia, perché noi abbiamo avuto per la prima volta l'inversione demografica, in cui quest'anno gli italiani, quindi escludendo quelli che vivono in Italia come immigrati, quindi gli italiani over 60 sono di più rispetto agli under 30, quindi c'è stato anche in Italia questo elemento strutturale, sì. Perché poi anche noi nonostante quello che si racconta nelle narrazioni razziste di governi che più o meno si avvicendano, noi abbiamo molti più emigranti di immigrati. Allora, se siete d'accordo, io adesso prenderei un attimo di fiato dedicando un bel pezzo a Bolsonaro, che Osvaldo conosce molto bene, che adesso mandiamo e ricominciamo fra 2-3 minuti, stimolando sempre i nostri ascoltatori ad intervenire e mandarci le loro osservazioni e fare domande.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença.
Ah, ritorniamo in ascolto. Non so, ci senti, Matteo? Ci senti? Abbiamo un ascoltatore dal Brasile. Pronto?
Sì.
Ciao Matteo, hai sentito la trasmissione, mi dicevano, quindi vuoi fare un tuo intervento, tu che stai sul posto, giusto? Sei ancora in Brasile, se non
ricordo male. Sì, sono ancora in Brasile.
Allora, raccontaci qual è la tua impressione, sintetizzando anche, ti faccio la stessa domanda che abbiamo fatto a Osvaldo, che aria tu riesci a percepire da quelle parti lì?
Allora, guarda, io penso che per analizzare le elezioni in Brasile noi dobbiamo tenere in considerazione perlomeno tre elementi: il latifondo, l'operazione lavaggiato, che sarebbe una sorta di Mani Pulite, e l'astensionismo che comunque c'è stato, che è stato il maggiore nella storia dell'ultima Repubblica brasiliana. Il Brasile è un paese in cui il latifondo sostanzialmente dà le carte da sempre, da 500 anni. Neanche i governi del PT sono riusciti a impostare un progetto, seppur minimo, di riforma agraria. L'ultimo governo che ha provato a farlo, che è il governo Goulart, 1964, c'è stato il golpe e quindi è stato sostanzialmente interrotto. Quindi il latifondo ha investito molto su Bolsonaro, perché Bolsonaro ha garantito che i territori delle riserve indigene, delle riserve quilombo, dei negri, saranno sostanzialmente adibiti all'agricoltura e quindi potranno essere utilizzati, e questo lo sta dicendo a più riprese. E poi c'è stata questa operazione giudiziaria che ha colpito vari politici brasiliani, ma soprattutto ha colpito Lula, che con tutti i limiti dell'esperienza lulista era il candidato numero uno votato per vincere le elezioni, e quindi sostanzialmente ha tolto il candidato con più forza dalle elezioni. Questo ovviamente ha pesato tanto, e non a caso il procuratore generale che si è occupato del caso Lula adesso è il ministro della giustizia nel governo Bolsonaro, quindi ha avuto anche il suo riconoscimento. E poi c'è stata questa attenzione che è del 30%, e che comunque è la maggiore del governo repubblicano, che credo che abbia riguardato anche una parte di quelle fasce che inizialmente hanno scommesso su Lula, io parlo delle fasce povere, contadine, e che non hanno visto effettivamente quei grandi mutamenti che forse si aspettavano. La mia idea è molto vicina a quella di Marco Sterroio, che non so se voi conoscete, però è uno dei principali intellettuali qua in Brasile, è presidente dell'International Gramsci Society, che sostanzialmente dice che Lula non ha fatto modificazioni strutturali e quindi si è un po' adagiato su una gestione. Però l'aria che tira sicuramente è molto brutta.
Ok, grazie Matteo, in bocca al lupo per tutto, ci sentiamo presto.
Ci sentiamo settimana prossima, se volete sarò in Italia.
Ah, va bene, fatti sentire, ciao caro.
Ciao caro.
Eccoci, ritorniamo in trasmissione. Sì, insomma, anche l'ascoltatore, il compagno che ci ha chiamato, che abbiamo chiamato perché lui sta in Brasile, ha difficoltà a contattarci, ci confermava un po' il discorso che insomma abbiamo cercato di impostare precedentemente, aggiungendo l'elemento della riforma agraria, che poi diviene sempre un po' il punto a cui si finisce quando si ragiona in termini d'America Latina, perché poi si parla sempre.
L'abbiamo chiamato, ma è un ascoltatore, stava ascoltando la radio, sì, e ci ha chiesto di poter
intervenire.
Sì, sì, no, certamente. No, ecco, appunto, riguardo a questo, io riprenderei il discorso che abbiamo lasciato prima dello stacco musicale, aggiungendo qualche elemento in più alla discussione, nel senso che sono questioni di cui abbiamo già parlato prima. Sento un po' un fischio, un ritorno in... Ah, probabilmente, ok, no, tutto a posto, è probabilmente la cassa che va abbassata. Ok, perfetto, adesso dovrebbe andare meglio. La questione che abbiamo appunto affrontato per ora solo lateralmente, cercherei nell'ultima mezz'ora che ci rimane di trasmissione di affrontare un pochetto più nel dettaglio, è la crisi economica esplosa nel 2008, gli effetti sull'America Latina, quindi un momento esulando dal Brasile, poi per ovvie ragioni, perché è il paese più grande del continente, del subcontinente, ci dovremmo passare assolutamente necessariamente, e gli effetti di questa, diciamo, parabola dal 2008 a oggi dell'esplosione della crisi capitalistica mondiale.
Sulle parlate a questo G20 brasiliano, anche della argentino, anche della questione Brasile fa parte del G20.
No, assolutamente, quindi la domanda la concludo, ecco, collegandomi anche a quello che diceva Ettore. Gli effetti noi abbiamo, nel 2008 esplode la crisi a livello mondiale, avevamo più o meno tutti quanti i governi orientativamente di sinistra in America Latina, no? Insomma, c'era quell'onda di cui molti si erano innamorati, addirittura c'è chi lo chiamava il socialismo del XXI secolo, i soliti euforici della sinistra, e purtroppo tardano a voler analizzare le cose, cercano di non vederle mai nel dettaglio. Noi lo denunciamo che era insomma un governo molto borghese, anche quello di Lula, e che non avrebbe portato nessuna rivoluzione, proprio perché non partiva da una riforma agraria, che era una delle cose più evidenti che non avrebbe voluto fare. Dunque il passaggio, diciamo, l'evoluzione politica dal 2008 al 2018 è stata straordinaria per certi versi, cioè c'è stato un capovolgimento politico che un po' ha fatto il paro con l'evoluzione di una crisi economica. Quello che voglio dire a te, siccome chiedere a Osvaldo, siccome nel primo periodo dell'esplosione della crisi è il periodo in cui invece fu addirittura presentato da alcuni economisti, sociologi o semplicemente, diciamo, dei politici, l'esempio dei BRICS, come eventualmente BRICS era quella, diciamo, sigla che conteneva Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, no? Come elemento addirittura di controtendenza veniva presentato rispetto alla crisi capitalistica generale, cioè dal 2008 fino al 2012 questi paesi tendevano a crescere, alcuni ancora
oggi
lo fanno.
Facciamo una sorta di controaltare pure ai grandi capitalismi, quelli tradizionali.
Esattamente, cioè c'è chi li vedeva scissi dal capitalismo, che invece appunto nella loro narrazione presentavano come in crisi. Poi però è successo che dal 2012 in poi, a parte la Cina e l'India, insomma, ha avuto qualche battuta d'arresto, si è visto che comunque tutti, necessariamente, come le leggi del capitale ci raccontano, si sono allineati a una fase di crisi. Eccolo là, appunto, che tutti i problemi di cui parlava Osvaldo e che abbiamo discusso insieme: povertà nuova, classe media che si rimpoverisce, disoccupazione, NIT, numeri di nuovo straordinariamente in Brasile, riemergono. Quindi la domanda che voglio fare a Osvaldo: le relazioni che esistono tra, in questo caso, tra struttura e sovrastruttura, cioè mutamenti dal 2008 a oggi della struttura economica, e quindi una crisi che prima sembrava non colpire l'America Latina e poi si è visto che l'ha colpita, eppure pesantemente, e stravolgimenti politici, esiste, cioè c'è una relazione fitta e se c'è, appunto, di che tipo si tratta, insomma, perché abbiamo visto che in tutti i paesi ora è rimasta la Bolivia ancora con un presidente eletto che si può rifare a quell'onda iniziata più o meno intorno all'anno fine anni 90 inizi 2000 e che ancora, appunto, è Evo Morales, che però quest'anno, se non vado errato, andrà a elezioni.
Prima di tutto, sì, la controriforma agraria è, dopo le tentative di riforme agrarie degli anni 50, 60, eccetera, eccetera, è stata continuata da tutti i governi, compreso quelli di Lula. Io direi questo: il problema non è quello che Lula non ha fatto riforme strutturali, questo è vero. Cosa ha fatto? Il problema è cosa ha fatto.
Osvaldo, sì. Noi abbiamo sta regola che quando telefonano mettiamo subito
in collegamento, sì.
Allora, pronto, facci la domanda, sì, così poi...
Domanda veloce, perché mi è venuta un po' la curiosità. Volevo chiedere al compagno ospite da voi oggi, e sul Brasile mi sono sempre chiesto se la questione razziale, perché non è che conosco molto bene la storia un po' del Brasile, però mi sono sempre chiesto, un grandissimo paese, con non so quanta sia la percentuale di popolazione nera, quindi se c'è questa dimensione razziale, se c'è ancora una società... diciamo brasiliana, come hanno votato eventualmente la parte nera del Brasile relativamente alla questione di Bolsonaro, e anche la presenza della, diciamo, della popolazione nera, se c'è una questione del genere, sul discorso sulla loro presenza nei posti di potere, di comando, all'interno delle aziende private o pubbliche. Ecco, la domanda è proprio questa: se c'è una questione razziale brasiliana ancora, o se ce n'è mai stata, insomma.
Se ti sei collegato per radio. Alla radio, perché tutto sto discorso è stato già affrontato in ogni modo.
Bene, c'è una questione.
Vai. Okay, grazie.
Ciao.
I movimenti neri organizzati hanno votato Haddad, sicuro, cioè, assolutamente sicuro, perché hanno una coscienza, eccetera, eccetera, e che perché tra l'altro. La propaganda di Bolsonaro è stata molto diffusa, perché diceva una cosa e l'altro giorno diceva un'altra e così via. Ma una cosa è chiara: per esempio, c'è una politica che li chiamano di affermazione o di discriminazione positiva nelle università, con come si dice, percentuale,
quote
dell'università. Per neri, per indios, per preto pardo e indigena, cioè nero, mulatto o indigena.
Di origine indigena, sì, vabbè.
E questo verrà attaccato dal governo Bolsonaro come parte della sua politica contro le università pubbliche. Dunque ci sarà un elemento fondamentale.
Scusa, cerco di spiegare per gli ascoltatori. Erano durante il periodo Lula, correggimi se dico qualche inesattezza, state lasciate alcune quote degli iscritti alle università, che è limitato, non è che c'è l'ingresso libero, proprio a queste categorie, cioè i neri, gli indigeni e i mulatti, che normalmente erano esclusi dalle università.
Esatto, queste politiche hanno avuto un effetto importante. Per esempio, nell'università dello Stato del Rio de Janeiro, 50% di quelli che entrano attraverso queste quote.
Il sistema delle quote viene chiamato.
Il sistema delle quote, perché l'ingresso non è libero, no? Si fanno esami, per cui per esempio nella mia università ci sono 120.000 iscritti e 10.000 che c'entrano. Entra uno ogni 12 persone, in certi corsi come medicina entra uno ogni 40, uno ogni 50 e così via.
Questa è una forma di razzismo, evidente, anche se la quota può essere
evidente, nella mia università c'è stato un confronto politico molto forte, perché il governo statuale, che era un governo di centrodestra, ha adottato anche lui il sistema di quote. E finalmente doveva fare 30% in quote, in questo momento ci siamo adattati a 30% in quote nel settore umanistico, soprattutto perché i corsi più concorrenziali, come quello della medicina, la medicina ha aperto un posto, uno, per queste quote, una, la medicina,
ma,
di San Paolo.
Scusa, scusa l'ignoranza, ma queste quote sono previste perché l'università è pubblica, e quindi
è pubblica,
completamente, non si paga niente.
Le università pubbliche, attenzione, 87% degli studenti universitari nel Brasile vanno in università private, attenzione, in private. Stiamo parlando di università pubbliche che coinvolgono 13% degli studenti universitari.
E in cui applicano queste quote, per
in cui si applicano queste quote.
E quindi non ci sta una critica alla base, cioè, piuttosto che dire ampliate le quote, non ci sta una critica alla base in cui si dice eliminate le quote?
Eliminate
le barriere all'ingresso.
Sì, la critica... sì, certo, cioè, università pubblica aperta a tutti, a prescindere dalle tue origini.
No, il problema è questo: ci sono c'è una divisione molto chiara. tranne due o tre le università private sono di basso livello e si dice pagò passò, si paghi hai il diploma, pagò passò. Allora il problema delle quote si poneva per le università pubbliche che hanno un livello più elevato e non si paga, e si dice questa è un'ingiustizia sociale perché i ricchi vanno nelle università pubbliche e non pagano, i poveri sono obbligati. È vero, è vero. E la crescita di studenti universitari nel Brasile negli ultimi anni, soprattutto negli anni di governo del PT, è stata la crescita soprattutto nelle università private, non nelle pubbliche, perché che cosa ha fatto il governo del PT? Ha ampliato il credito educativo, cioè si poteva accedere più facilmente al credito educativo per pagare le università private. Dunque la crescita delle università private, che in realtà avevano raggiunto il tetto, come si dice, il limite della sua possibilità di espansione, si sono espandite più, espanse più con queste politiche. Dunque non è che, e questo viene considerato come una politica, ma questa è una politica che ha favorito in realtà le università private, con una conseguenza: ci sono molto più di formati all'università che hanno il diploma universitario delle scuole superiori, ma nel privato soprattutto. Nelle pubbliche e nel privato pensamento critico, ricerca eccetera eccetera è più o meno eliminato. Nel pubblico, dove c'è ricerca, pensamento critico, libertà di parola eccetera eccetera, ci sono questo sistema delle quote. Il sistema delle quote è stato tergiversato. Perché? Perché per riempire tutta la cosa delle quote, le più importanti università, soprattutto quella mia, quella di San Paolo, ha riempito le quote che lo Stato ha obbligato a avere a tutte queste università nelle carriere umanistiche, perché le carriere che hanno più potere, diciamo, sono la medicina, l'ingegneria e tutte queste, le quote sono molto basse. Dunque sono ancora bianche. Allora se c'entri nell'Università di San Paolo ti trovi un sacco di neri nelle carriere, nella facoltà di filosofia, lettere e scienze umane, e vedi pochissimi neri in medicina, politecnica eccetera eccetera, vedi pochissimi neri come prima, vedi uno o due di più, non è solo questo. Ma questo per, allora, per riassumere tutta la questione, la questione razziale è ancora e ridiventerà con Bolsonaro una questione esplosiva nel Brasile. E i movimenti neri, senza dubbio, e questo è un elemento fondamentale, sono contro Bolsonaro. Cioè sono contro Bolsonaro vuol dire sono in generale, hanno un atteggiamento democratico e si oppongono a perché Bolsonaro, senza dubbio, anche quelle misure che beneficiavano i neri, i mulati, indigeni, farà marcia indietro. Questo è sicuro e questo sarà un elemento importante della lotta politica nel Brasile nei prossimi anni. I latifondisti hanno sostenuto Lula nel suo momento. Perché? Perché Lula non ha fatto la riforma, non è che non ha fatto le riforme strutturali, ha fatto le contrariforme strutturali, perché la concentrazione agraria è continuata sotto il governo Lula, non solo è continuata sotto il governo Lula, si è accentuata sotto il governo Lula, tranne qualche misura, non ha fatto grandi misure di riforma agraria né qualsiasi cosa del genere. Che cosa ha fatto Lula? Perché la borghesia lo preferiva? Ha integrato il movimento di Senza Terra al governo, ha integrato le direzioni dei movimenti che lottavano per la riforma agraria. Questo era l'elemento politico che tornava Lula attraente, come si dice, attraente per la borghesia, perché era una maniera di neutralizzare i movimenti che avevano raggiunto un'importanza straordinaria nel paese,
di togliere radicalità
e tutto questo. Per esempio, in un dato momento è stata una cosa, prima del governo Lula è accaduto una cosa, un mutamento culturale nel Brasile, le novelle, le telenovelas, voi le conoscete, sì. Perché c'era una che si chiamava della Rede Globo, la Rede Globo la più importante del Brasile, c'era una che si chiamava O Rei do Gado, dell'allevamento del gado, e sono le buche e tutte queste cose. Ha cominciato con un soggetto e c'era un personaggio secondario che era un senza terra che lottava per la terra, e queste novelle, l'evoluzione del soggetto viene sottomessa a controlli, né? Perché fanno inchieste per sapere,
a sondaggi,
allora cambiano l'argomento secondo le preferenze degli spettatori, né? Perché e hanno cambiato questo personaggio, che era un personaggio secondario all'inizio della novella, è diventato il personaggio principale.
Il Senterra, quello senza terra.
Il senza terra è diventato il personaggio principale, l'eroe della cosa, questo prima del governo Lula. Perché? Perché hanno visto attraverso questi sondaggi che tutti tifavano per questo, che tutti quanti tifavano per questo personaggio. Ne hanno messo come personaggio principale, attenzione, no una rete di televisione di TV di sinistra, no, la più importante, quella della borghesia brasiliana, che è l'espressione, l'intelligenza concentrata propagandistica della borghesia brasiliana, che è la Rede Globo, l'ha messo un senza terra. Questo erano tutti i segnali annunciatori della vittoria di Lula nel 2002, che ha beneficiato di cosa, per riprendere tutti questi, della congiuntura di espansione economica mondiale tra il 2002 e il 2007 e 2008 più o meno. Allora, a questo punto Lula è stato un beneficiario diretto di questa congiuntura e della crisi finanziaria del governo precedente, che aveva portato alla svalutazione del reale terribile nell'anno 99, eccetera, eccetera. Non spiego ancora questo. Dopo è venuta la crisi del 2008, che Lula ha pensato di navigare con l'esportazione primaria, perché lo sapete che questa crisi ha spostato i capitali speculativi dai derivativi verso le materie prime. E a questo punto l'effetto immediato è stato un po' l'elevazione del tasso di disoccupazione, ma c'è avuto un effetto un po' più lontano, che è stato ancora una crescita del Brasile, perché il Brasile ha beneficiato del boom delle materie prime, cioè dei minerali, del cibo, eccetera.
La soia,
il cibo in generale, le carne, la soia, i minerali, soprattutto i minerali, che sono stati tutti privatizzati. E questo ha spiegato che dopo la crisi del 2008 si hanno eletto Dilma Rousseff del PT una prima volta e una seconda volta, fino a che finalmente anche il risorse di puntare sulla speculazione sulle materie prime non ha esistito
più.
Si è esaurito l'effetto. E a questo punto, nel 2014-2015, il governo è entrato in crisi economica e politica, e questo ha spiegato il movimento contro, perché non ha saputo combattere, perché non aveva i mezzi di combattere questo. E a questo punto quello che era importante era puntare sulla distruzione, perché il Brasile continuava indebitato, senza risorse per pagare questo debito all'interno dei parametri di politica economica. Allora c'era bisogno di un governo per attaccare le masse lavoratrici attraverso la privatizzazione del sistema pensionistico e un sacco di cose. E a questo punto hanno fatto il colpo di Stato, l'operazione Lava Jato, che si è prodotta prima, le Mani Pulite brasiliana, sì, sì. E in questo momento si produce la convergenza tra i fascisti, le Mani Pulite, che il Ministero della Giustizia, occupato da Sergio Moro, che è stato la principale testa dell'operazione Lava Jato, le Mani Pulite, e i militari. Dunque ci troviamo di fronte a una convergenza, a una coalizione politica che è forte, perché ha la legittimità del voto popolare, perché ha ottenuto 58 milioni di voti, e perché ha tutti gli elementi, l'esercito, il potere economico, il potere giudiziario e il voto popolare. Dunque non è una coalizione di crisi, ma allo stesso tempo è forte. Questo è la dialettica, dire che un governo simultaneamente di crisi è forte, e le due cose allo stesso tempo. Il che tutto dipende della lotta politica nel futuro, tutto dipende di questo, cioè i risultati non sono, non si può dire
scontati.
Definitivi. Entriamo in una epoca terribile o entriamo in una epoca rivoluzionaria in cui questo non è dato né in un senso né in un altro. Questo dipenderà della volontà, della chiarezza politica, dell'intervento politico delle forze in presenza.
Osvaldo, ecco, queste ultime due parole credo che rinfranchino un po' lo spirito di tutti noi. Prima Ettore giustamente diceva, ma di fronte a un decennio dove tutto il Sud America, ma in generale anche il mondo, andava avanti in maniera progressiva, si è arrivati alla crisi del 2008 con situazioni devastanti per le masse popolari, per l'economia, e nei paesi del Sud America è successo questo, che prima avevamo delle ventate progressiste un po' dappertutto, adesso dobbiamo commisurarci con una situazione regressiva, reazionaria, pericolosissima, però come giustamente diceva Osvaldo, piena di contraddizioni. Sta dentro una crisi, però i potentati di tipo militare, di tipo economico, l'ingerenza diretta o indiretta dell'imperialismo americano, che è evidente, si può riprendere tutto il continente sudamericano, se non mano militari, perché anch'io sbardo, non credo che lì si arriverà, diciamo, a un'ingerenza militare diretta, però attraverso la finanza e l'economia
ci arriverà, a un'ingerenza
ci si può arrivare pure.
Sì, ci sono già le negoziazioni per l'installazione delle basi militari americane nel Brasile, nell'Argentina, nel Paraguay. Questo è, non è da scontare in assoluto.
Questo ancora rende, diciamo, il quadro ancor più, diciamo, inquietante.
C'è una base militare cinese nell'Argentina, nel sud dell'Argentina, anche in cinese.
Quindi si potrebbe arrivare a un contrasto aperto pure di natura planetaria, insomma, intorno a queste vicende, e non solo queste, ovviamente. Resta aperta tutta la vicenda dell'Africa, del Medio Oriente e così via. Quindi un'umanità che si avvia su situazioni pericolosissime. Però io qui ho colto nelle ultime parole di Osvaldo anche un pensiero, diciamo, positivo, di speranza, nel senso che dipende dalle lotte che saranno messe in campo, dalle masse proletarie, dalle masse popolari, dai lavoratori. Questo è certo una lotta difficilissima, dove c'è una sorta di sproporzione, una sorta di Davide contro Golia in questa fase. Però, compagni, questa qui è l'unica cosa, diciamo, che ci resta, perché altrimenti, diciamo, gli obiettivi saranno obiettivi veramente, diciamo, inquietanti, devastanti, pericolosi. Ma qui sono in ballo, io adesso non voglio essere ecumenico come si faceva negli anni 60, quando c'era la paura della bomba atomica, no? Però qui stanno, alla fine dobbiamo avere consapevolezza che i sorti dell'umanità stanno appese, diciamo, non dico a dei fili, però stanno appese a situazioni estremamente precarie. Ma dipenderà dalla lotta che mettiamo in campo qui in Italia, che riusciamo a mettere in campo in altre parti d'Europa, del mondo e così via.
Mi connetto proprio a quello che stai dicendo, Serafino, proprio perché è importante vedere gli scenari di lotta, perché se è vero che questi fili stanno nelle mani, aggiungo io, di soggetti molto molto al limite della ragionevolezza minima sindacale, direbbe qualcuno, cioè, insomma, immaginare che Trump, Bolsonaro, Putin, Erdogan, Orban, Salvini, è gente che magari avrebbe diritto a un accesso a qualche ospedale psichiatrico, direi, più che al governo di grandi potenze economiche e quindi militari, evidentemente ci mettono paura. Però la nostra reazione deve essere a livello, perché evidentemente più l'offensiva è pesante, più dovremmo essere bravi noi a riuscire a trovare la maniera di fare quel fronte unico necessario e rimetterci a ragionare su delle tematiche che effettivamente realmente si oppongano a determinate offensive che sono sempre della classe dominante, solamente che assumano delle forme regolarmente molto diverse. Per questo a volte ci trovano impreparati. Però proprio per questo volevo fare appunto l'ultima riflessione con Osvaldo, l'ultimo quarto d'ora che abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto prima riferimento a Elinau, cioè quel movimento che si è sviluppato in maniera quantitativa, insomma, visibile in tutte le città brasiliane prima della elezione, del primo turno di elezione e del secondo elezione. Cioè, sostanzialmente centinaia di migliaia di persone si sono riversate in strada. Ovviamente era un movimento contro l'elezione di Bolsonaro, per questo del tutto interclassista, per appunto dire andiamo contro Bolsonaro. Quindi è gente della classe media, immagino, del proletariato, un po' di tutte le estrazioni. Dal punto di vista invece attuale, perché quello è un movimento che è nato prima di Bolsonaro e che non aveva una finalità che almeno apparentemente potesse andare oltre questa giustissima recriminazione, oltretutto. Dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione attuale o dei movimenti che ancora sono in piedi o che magari, io mi immagino, proverranno dalla splendida esperienza dell'Inau, al di là del, diciamo, dell'esito elettorale, perché comunque mobilitare così tante persone in Brasile in una fase così delicata non era affatto semplice. Quali sono le prospettive? Quali sono i gruppi o i movimenti che in questo momento possono rappresentare effettivamente un, diciamo, un baluardo per una lotta che magari si svilupperà nei primi anni di governo Bolsonaro?
Boh, allora, parliamo del movimento dei lavoratori. Che cosa fa il movimento dei lavoratori in questo momento? Io direi che di fronte a tutta questa crisi che ha portato Bolsonaro al governo, il movimento operaio o movimento dei lavoratori ha fatto un passo indietro, sta guardando quello che accade, sta guardando e non ha dato nessuna parola. Come hanno votato i lavoratori? Non si sa, non ci sono studi per sapere come hanno votato i lavoratori. Io immagino che i lavoratori di fabbrica, eccetera, eccetera, non hanno votato in maggioranza per Bolsonaro, penso. Ma non c'ho nessuna prova per dirlo in un senso o in un altro. Boh, prima di tutto questo. Quali sono questi movimenti che hanno preso il primo posto di lotta contro Bolsonaro? Non sono movimenti di lavoratori, sono movimenti di minoranze o movimenti sociali, sia di minoranze come minoranze, per dire qualcosa, settoriali, minoranze è una cosa che mi come il movimento dei neri, il movimento delle donne, che soprattutto di oriundo della classe media, l'Elinau, che ha lasciato un sedimento, il movimento non esiste più. Più, perché Elinau è finito, Elisim è arrivato al potere, ma il movimento ha lasciato una sedimentazione molto importante che si verrà soprattutto nelle università, questo è molto importante. Dunque il movimento delle donne, il movimento, e Chico Buarque, il cantante che abbiamo ascoltato, che è una figura nazionale più che un cantante popolare, è una figura, incarna il Brasile, la intelligenza e l'arte brasiliano, ha lanciato già un movimento contro la censura pubblico eccetera. Dunque questi movimenti tendono a occupare il primo il palcoscenico. Cosa farà il movimento? Saranno confronti parziali, perché è della sua natura, saranno confronti parziali per la questione razziale, per la questione della censura, della libertà di espressione artistica e così via, che sono, ma sono importantissimi. Per avere una possibilità di un confronto generale, evidentemente senza il movimento dei lavoratori non avremo nessuna possibilità. E in quale situazione ci troviamo a livello del movimento dei lavoratori? Il movimento dei lavoratori è diviso in ben sette centrali sindacali. Io appartengo alla direzione di una, che è quella di sinistra, la centrale sindacale popolare. Io appartengo alla direzione nazionale del sindacato dei professori universitari. E in questo momento ci troviamo in una discussione all'interno, perché ci sono diverse tendenze politiche. Noi avremo il nostro congresso, il congresso del sindacato nazionale dei docenti universitari, che sarà al primo posto del confronto, perché per la situazione dell'università. Noi avremo il nostro congresso fine gennaio a Belen do Pará, con più di 1000 delegati, e ci sarà un confronto politico molto forte per discutere come facciamo. Per esempio il confronto sarà sicuramente sulla questione che cosa si deve mettere nel primo piano della lotta. C'è una frazione che abbiamo che ha perso le elezioni sindacali che sono state fatte l'ultimo anno, chi mette al primo posto la questione della libertà di Lula e il ritorno verso la situazione prima Bolsonaro e prima il colpo di Stato del 16. E noi diciamo che no, va bene, richiamiamo la libertà di Lula perché è stato un processo truccato, non è che non era colpevole, Lula aveva caso di corruzione, questo è evidente, ma non avevano prove, cioè è stato messo in prigione per cose che non erano state provate. Va bene, cioè, non è che siamo per la prigione di Lula, no? Non siamo, ma al primo posto di noi c'è il confronto contro Bolsonaro e contro tutte le sue politiche e la necessità di un nuovo asse di organizzazione del movimento dei lavoratori, cioè riprendiamo tutte le rivendicazioni di tutti i settori che verranno affettati per le politiche di Bolsonaro, neri, mulatti, indios, donne, eccetera, 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 ma contro la riforma del sistema pensionistico, per la nazionalizzazione del sistema finanziario completa, al contrario, questo vuol privatizzare, non vogliamo nazionalizzare tutto, e la questione del debito, senza una riforma tributaria del sistema delle tasse da un lato, e senza dichiarare che il debito brasiliano non deve essere pagato e preservare il risparmio dei piccoli risparmiatori, preservando questo, non ci sarà uscita per il Brasile, perché la verità è questa. Bolsonaro cosa espressa? Espressa questo: il Brasile come sta non può continuare. Ci sono due vie di uscita storiche. Una è la via di non pagare il debito, aprire un'altra via di sviluppo economico del Brasile basata su altri basi che non saranno basi capitalistiche. Questo nel senso strategico. Io non dico proporre per subito la rivoluzione socialista, ma sì prendere le rivendicazioni. Pensione per tutti garantite per lo Stato, non pagamento del debito estero e interno, preservando i piccoli risparmiatori, nazionalizzazione del sistema finanziario. E l'altra politica è quella di Bolsonaro: privatizzazione di tutto il sistema finanziario, pagare il debito e privatizzare tutto il sistema pensionistico. Dunque ci sono le opzioni strategiche. Noi puntiamo su questa questione, mettere in avanti un programma di questo tipo e cominciare a organizzare il movimento dei lavoratori in questo senso, per dare a tutti questi movimenti che chiamano antagonisti un'uscita generale, perché sennò si esauriscono
in una parcellizzazione,
una cosa che combattiamo per questo, per questo e che non hanno un'uscita generale. Questo l'abbiamo già provato, perché ci sono stati tanti combattimenti e abbiamo finito con che un sacco di questi membri che hanno combattuto per rivendicazioni parziali hanno votato Bolsonaro, perché non si può spiegare, 58 milioni di voti, non so, si deve capire questa cosa. Per esempio, quello compagno che ha parlato del Brasile ha detto i latifondisti hanno, ma la politica dei latifondisti è un elemento strutturale. Quello che si deve spiegare per spiegare la vittoria di Bolsonaro sono gli elementi di congiuntura immediata, perché lo ripeto, la vittoria di Bolsonaro è stato il prodotto dello spostamento in 15 giorni di 20 milioni di elettori, perché Lula aveva 40% dell'intenzione di voto e l'altro se l'ha fatta nel primo turno con 46%, e questo 46% venendo di un percentuale di meno del 20%, che è quello che aveva, si indica che c'è stato un spostamento. Dunque le questioni congiunturali hanno avuto un peso decisivo nella, si sono trasformate adesso in questioni strutturali, abbiamo un mutamento, perché uno che non si pensava che potrebbe essere per le sue, perché Bolsonaro era già deputato nazionale del paese 27 anni fa e l'unica cosa che si notava a Bolsonaro è che sembrava un pazzo che faceva dichiarazioni pazze, anche non riproducibile per orecchie,
per decenza,
ma cose terribili
che... In questo modo c'aveva il ministro degli interni che è diventato in Italia, era un personaggio di questo tipo,
sì.
Però è diventato ministro degli interni, l'evoluzione sta a favore di questi. Poi dopodiché è vero che bisogna strutturare un'opposizione più generale, più complessiva, come la descrivi tu, ma è pure vero che i poteri che hanno voluto questi passaggi, sia negli Stati Uniti, sia in Brasile, sia in Italia, non è che staranno lì a guardare, no, che tu ti organizzi e gli fai opposizione, perché noi ci abbiamo una cultura, specialmente nel mondo occidentale,
è per questo che organizzano gruppi,
democrazie. Uno Stato come Israele, o chiamano uno Stato democratico, no? Dittatore, no? Putin, pure Putin è stato eletto come eleggono gli israeliani, no? Sono tutti dittatori perché è la cultura, la mentalità, il processo che loro hanno. Come si fa a definire democratico Erdogan, no? Eppure dicono come legittimarlo come uno Stato democratico, uno Stato come Erdogan, che ha fatto un colpo di Stato di fatto, no? Perché è stato eletto, perché ha approfittato dell'elezione per normalizzare il paese. Allora, tutto quello che dici tu va bene, e la speranza è questa, perché non essendo un piccolo paese, è un paese di cose, il Brasile, se non si parte con la prospettiva di rovesciare proprio il concetto di gestione pubblica, il problema è che si estende ancora di più questa operazione, che io diventa normale, no, certe situazioni dittatoriali, diventa normale avere un ministro degli interni in Italia volgare, e già l'avevamo definito gentilmente volgare, è un presidente da Repubblica in Brasile è divenuto pazzoide. In America uno che non lo so, un psichiatra che termini gli darebbe, un psicopatico, non lo so, e ci avevamo questo al potere, e i movimenti generali se devono porre veramente come uscirne da sta situazione, di dare significato alle cose che si pensano, perché sennò veramente io da questa descrizione alcune cose proprio l'ho saputo, e stamattina se ero depresso, adesso me devo fare le vere, insomma, per cercare di uscire.
Ma io ti spiego una cosa, un giorno ho preso un tassi, ho cominciato a parlare politica con il tassista e il tassista mi ha detto:
ma in Brasile parli?
In Brasile, okay. In Brasile. Il tassista, io voto Bolsonaro.
È pernambucano era il tassista? Era pernambucano il tassista?
No, era uno, non so, un Uber era. Io voto Bolsonaro. Ma perché lo voti? È un pazzo. Sì, è pazzo. Ma lo voto. Ma è veramente pazzo. Vabbè, lo sanno che è un pazzo. Che cosa ha fatto Bolsonaro? Bolsonaro ha occupato un vuoto politico. in sé la sua, non ha grande forza politica, in sé no. Per questo che il confronto fondamentale, si deve preparare il rovesciamento di tutto questo, ma quello che si deve preparare è questo. Loro lo sanno che con i mezzi cosiddetti democratici non ce la fanno, dovranno fare, e già preparano altri mezzi. Questi gruppi che fanno l'allevamento militare nelle strade del Rio de Janeiro non fanno una dimostrazione di muscoli, lavorati in accademie, come si dice, con
palestre,
palestre con anabolizzanti. Tutti prendono le steroidi anabolizzanti, mostrano le lo preparano per combattere, e noi ci dobbiamo preparare per questo anche. Perché il confronto fondamentale in Brasile, in particolare il Brasile, in Brasile si dice un sacco di cose. In Brasile tutto finisce in pizza, si dice, un dittato brasiliano, tutto finisce in pizza.
Tutta la luce a vino lì in Brasile.
Conciliazione. Ma il Brasile è al contrario, un paese che in tutta la sua storia, di 500 anni di storia, è stata percorsa per confronti violentissimi, i confronti dei neri dei quilombos contro gli schiavisti nel secolo XVII, le guerre civili nel Brasile, i tenentes, e contrariamente alle apparenze, il paese dell'America Latina, tranne forse il Messico, che ha conosciuto la rivoluzione messicana e le lotte contro le guerre esterne, perché ha una situazione particolare perché è vicino agli Stati Uniti, il paese con tradizione di confronti politici più violenti è il Brasile. I confronti politici nel Brasile in generale sono violentissimi. Il Brasile è stato il paese, c'è stato un confronto tra due frazioni della borghesia nel 1932, la chiamata rivoluzione costituzionalista di San Paolo, in cui San Paolo ha confrontato la federazione di Getúlio Vargas. E c'è stata la possibilità, che ha bloccato, del primo bombardamento aereo della storia. Della storia mondiale, perché Getúlio Vargas ha minacciato San Paolo, che si era per l'oligarchia di San Paolo, che si era rivoltata contro il controllo federale del governo dalla parte di questo latifondario del sud che era Getúlio Vargas, ha preso le armi e ci sono stati combattimenti terribili, e Getúlio Vargas ha detto: io bombarderò San Paolo, la principale città del Brasile, de là. Non c'erano finora, non c'erano bombardamenti aerei, non c'era stato la prima guerra mondiale, non c'era stato Guernica di tutte queste cose. A questo punto hanno detto: no, va bene, si sono arresi, come si dice?
Arresi.
Allora, pronostico è così che questa cosa finirà in Brasile in un confronto violento. Io non ho dubbio di questo, e chi non si prepara per questo confronto sta fuori della realtà. Non finirà in pizza, come si dice in Brasile. Questo
finirà,
non,
dice, non Roma a pizze.
Non c'è la possibilità di finire in pizza. E senza nessuna cosa ottimistica, perché loro sono furbi, non sono stupidi. Per esempio, Bolsonaro è un razzista. Ma non si può governare un paese dove l'85% della popolazione è nero o viene della razza nera, con un discorso contro i neri. È impossibile governare questo, non farà questo discorso, farà una divisione di questo, farà politica, ma alla fine l'aspetto razzistico di Bolsonaro sarà prevalente. E Bolsonaro che cosa ha? Perché Bolsonaro è il primo italiano a governare il Brasile, la prima persona d'origine italiana a governare il Brasile. Ce ne abbiamo tutti, portoghesi.
Sì, noi speravamo in qualcosa di meglio.
Il primo sarà questo, io spero.
C'è una zona che si chiama Piazza Loreto da quelle parti. Un piazzale, no? Che si chiama Loreto.
Ah, ci abbiamo un sacco di piazzale. Non c'è...
In chiusura io vorrei fare una battuta. Prima dicevi, insomma, del vostro sindacato che si è proposto diversi aspetti di carattere proprio politico, nazionale, quindi di contrasto verso Bolsonaro. Ecco, un suggerimento un po' a battuta è, considerato appunto il livello di ignoranza diffuso nella... il paese brasiliano, e soprattutto il livello di ignoranza rappresentato proprio da Bolsonaro, che voi lo definite un pazzo, magari fosse pazzo, ho molta più stima dei pazzi che di Bolsonaro, francamente. E, quindi secondo me un suggerimento a battuta è: spingete soprattutto sull'istruzione, vuoi universitaria, vuoi dei licei, perché chiaramente senza istruzione, senza educazione non si può neanche sviluppare un pensiero critico, e quindi un pensiero di classe, e quindi la solidarietà fra gli individui, che poi è quella che deve stare alla base di qualsiasi lotta.
Ma non c'è ignoranza, vedi? Il movimento sociale, prima di tutto questo, il movimento sociale più importante degli anni, Temer, è stato il movimento di studenti della scuola secondaria, delle scuole pubbliche, perché, attenzione, c'è una realtà un po' pazza nel Brasile. Nel, a livello universitario, le università buone sono quelle pubbliche, quelle private sono la merda, no? Vabbè, le chiamano private, il private si chiama il coso sanitario dove si fa la, la pipì, non sono private nei due sensi, cioè, vabbè. A livello del fondamento, quello che li chiamano il fondamentale, la primaria e la secondaria, sono le scuole private che sono le buone, e le scuole pubbliche sono invece la grande, la stravagante maggioranza vanno nelle scuole pubbliche che sono abbandonate, eccetera, eccetera.
E che quindi invece vanno difese, no?
Vanno difese, esattamente.
Andrebbero
vanno
proprio create.
E per finire questo. Nel 2016-2017 abbiamo avuto un movimento spettacolare per vedere che gli manca cultura, ma non sono ignoranti. C'è stata una riforma della come si dice, dell'istruzione fondamentale. L'essenza della riforma era tirare del programma di studi filosofia, sociologia e storia. E sono